Consiglieri in aula. Allora, diamo inizio al Consiglio Comunale. Saluto i qui presenti, i consiglieri e chi ci ascolta da casa e passo la parola al segretario per l'appello.
Bartolozzi, Battafarano, Bibolino, Campolongo, Costantini, De Angelis, Ferri, Galli, Impronta, Lughetti, Maracci, Orsomando presente, Pascucci presente, Porro, Ramazzotti, Ridolfi, Travaglia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Sì, la seduta è legale, inno nazionale. Allora, siamo in attesa dei vertici della CEA che stanno arrivando, dovrebbero stare qui nel parcheggio. Hanno sbagliato aula consigliare, comunque stanno arrivando. 10 minuti di pazienza. Allora, passo la parola al sindaco.
Grazie Presidente, intanto do la buonasera ai consiglieri comunali, al Presidente del Consiglio, all'assessore Mondula, ai cittadini che sono qui presenti, a quelli che ci seguono anche per attraverso sia la radio che il nostro web che fa lo streaming. Siamo, come ha detto il Presidente, in attesa che arrivino i dirigenti della CEA Alto 2 che sono qui a Cervetri, ma c'è stato un piccolo fraintendimento sul luogo e stanno arrivando. Volevo però, prima che iniziava questo consiglio, chiedere un minuto di raccoglimento alla nostra aula, perché ho saputo proprio in questi istanti tramite il consigliere Lamberto Ramazzotti che oggi è venuto a mancare Roberto Gagliarducci, che era una persona che credo conoscessimo tutti, una persona che ha fatto parte della sua età, della storia della nostra città. Lo conoscevamo in molti con il soprannome di Robertone e questa notizia ci ha colto veramente impreparati, tra l'altro una persona molto giovane. E siamo dispiaciuti, mandiamo sicuramente le nostre condoglianze, il nostro cordoglio alla famiglia e mi sembra importante ricordarlo con un minuto di raccoglimento anche dall'aula del nostro Consiglio Comunale. Grazie. Grazie. Io chiederei in questi pochi minuti d'attesa al Presidente del Consiglio Comunale di illustrare come sono, diciamo, visto che il Consiglio Comunale aperto è sempre un consiglio fuori dell'ordinario e prevede anche l'intervento del pubblico, se può illustrarci le norme, le regole di comportamento, così intanto ci portiamo avanti, sappiamo come dobbiamo procedere. Grazie Presidente.
Sì, grazie. Allora, io diciamo che quando ho convocato questo Consiglio Comunale abbiamo dato anche le direttive per gli interventi sulla scorta di quello che era, diciamo, i consigli che avevamo fatto precedentemente. Però ci tengo a leggere l'articolo 23, adunanze aperte, che in particolari circostanze ove motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario per la trattazione di particolari e specifici argomenti, il Consiglio Comunale può essere convocato in adunanza aperta alla quale possono partecipare parlamentari, rappresentanti di altri enti, degli organismi di partecipazione, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessati ai temi da discutere, ai quali sono consentiti interventi che esprimono opinioni e conoscenze e illustrano gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate. Durante le adunanze aperte non possono essere adottate deliberazioni o assunti impegni di spesa a carico del bilancio comunale. E ci tenevo a dire che purtroppo, e lo devo riferire ai consiglieri comunali, ho avuto solo due richieste, tra l'altro fuori dal tempo stabilito da quello che avevamo deciso in base ai consigli precedenti. Però se i consiglieri ovviamente in aula me lo consentono, io che ho ricevuto solo due associazioni che si sono iscritte a parlare, di poter intervenire, credo che non ci siano problemi. Poi ho incontrato dei cittadini che purtroppo non erano, appena sono entrato, non erano al corrente di come erano le direttive e quindi mi hanno chiesto di iscriversi a parlare. Ora, se ovviamente, sempre se il Consiglio lo consente, io non ho nulla a ostare per quanto riguarda sia gli interventi fuori tempo che gli interventi che volessero, ecco, iscriversi all'ultimo momento. Quindi in attesa dei vertici della CEA, al di là delle associazioni, se qualcuno intanto mi dà un'indicazione, poi lo metto al voto dell'Aula. Quindi chi vuole intervenire me lo dice in anticipo, di modo che io poi lo sottopongo. Ecco, un attimo solo che interviene il consigliere Lamberto Ramazzotti e poi dopodiché vediamo chi è che si iscrive a parlare.
Grazie Presidente. Buonasera a tutti, anche per dare l'opportunità, come lei correttamente sta facendo, a tutti i cittadini. A me sinceramente duole, dispiace questa poca partecipazione, ma non solo dei cittadini, di chi governa la città. Il Consiglio Comunale, per essere valido, deve avere la presenza in aula almeno di 9 consiglieri comunali. Se oggi non eravamo noi dell'opposizione presenti, voi potete andare a casa tranquillamente che non si discuteva niente. E questo non è una polemica, è una constatazione. Vista la grande disponibilità dell'assessore, del sindaco, di far venire qui la CEA, il senso di responsabilità di chi cerca voti è quantomeno in una situazione di emergenza particolare, e visto che c'è stata questa capacità di Andrea Mundolo di far venire la CEA in aula, io mi sarei aspettato chi governa la città, che sono 11, almeno il numero legale 9 affinché si potesse fare il consiglio. Ancora una volta i colleghi dell'opposizione stanno dimostrando un senso di maturità e non guardare chi governa. Sarebbe facile speculare, sarebbe facile dire oggi non potete fare niente, signore, abbiamo scherzato. Noi, e ringrazio il Presidente di questa disponibilità, noi siamo qui perché le rimostranze della città, dei cittadini, anche noi stessi dopo nel dibattito, su una cattiva gestione, su certe lacune, che questo contratto sta dimostrando nella mancanza dell'acqua, nel pagamento delle bollette, nella lettura dei contatori, sta portando delle disfunzioni in più zone, per non dire in tutte. Pertanto io ascolterò con serenità gli interventi dei cittadini, come ha detto giustamente lei, che vogliono partecipare, eventuali spiegazioni della CEA, e poi mi riserverò di fare il mio intervento, facendo presente però l'amore per la città si dimostra partecipando, non cercando solo i voti. Grazie.
Grazie consigliere Ramazzotti, mi ha chiesto di poter intervenire il consigliere Galli, ne ha facoltà.
Grazie Presidente, saluto gli ascoltatori, tutto il pubblico presente, i colleghi e il sindaco. Ovviamente i ringraziamenti vanno a l'amministrazione, al sindaco, anche all'assessore, devo dire che sono sensibili anch'essi in merito, come tutti quanti noi. Si sente? Si può alzare un pochino il microfono?
1, 2, 3.
Adesso sì.
Scusatemi, vi risaluto.
Dico, stavo dicendo che ringraziamo ovviamente la presenza, che tra poco arriveranno, dei vertici della ACEA, che saranno qui presenti a sentirci, diciamo, a raccogliere tutte le lamentele che ci sono del servizio, oggi disseminate sul territorio, e ringrazio ovviamente anche l'amministrazione, nella figura del sindaco, dell'assessore, del presidente, eccetera, che diciamo sono stati sempre sensibili. Noi come opposizione abbiamo su tutti i tavoli della Commissione dei Lavori Pubblici con forza e con vigore sempre richiesto questa, diciamo, assemblea aperta, valida e costituzionale, diciamo, cioè con un valore legale, proprio per far sì che i cittadini, almeno in questa sede, possano avere la voce, cioè non siamo noi che dovremmo parlare in questo, dare un'opportunità ai cittadini per poter parlare. Con stupore ho sentito le dichiarazioni del sindaco, che sono pervenute soltanto due richieste di intervento, quando invece ritenevo che forse ce ne sarebbero state molte di più e che ci sarebbe stato un problema al contrario. Do fin da adesso la disponibilità a chiunque voglia intervenire, quindi do il mio assenso a poter far intervenire chiunque dal pubblico volesse, però certo uno stupore mi rimane. Perché uno stupore? Perché ha ragione il consigliere Ramazzotti quando dice che l'amore per la città non è che lo si può vivere soltanto con le parole. Spesso noi andiamo in giro per la città, la viviamo come tutti, come ogni onesto cittadino, e ci veniamo accreditati come, laddove ci sono delle lacune, l'opposizione non fa mai nulla. Devo dire che quando fa qualche cosa, però, la risposta della città è quella che è evidente questa sera. E parlo non soltanto, diciamo, per coloro che sono, diciamo, i paladini di questa amministrazione, di coloro che sono vicini all'amministrazione, ma anche di coloro e soprattutto che sono e che dovrebbero essere magari coloro che vicini all'opposizione. Ci lamentiamo sempre, però poi quando ci sono dei tavoli anche legali, richiesti con forza e tra l'altro anche ottenuti, mai nessuno però dà una risposta certa. Oggi mi sarebbe piaciuto vedere qui magari più stampa, perché vedo che c'è qualcuno, uno o due ce ne sono, più di questi non ce ne sono. Le associazioni tutte si lamentano, ma nessuna partecipa. E questo è, secondo me, è un qualcosa che fa male alla città. Fa male alla città, fa male anche a noi, perché alla fine è evidente che possiamo fare tanto, ma tanto possiamo dibattere, possiamo. Vi dico soltanto che ieri sera siamo usciti fuori da qui dentro alle 2 di notte, insieme a tutti gli altri, a parte dei colleghi. Il consigliere Ramazzotti vi diceva che oggi noi manteniamo il numero legale perché altrimenti l'assemblea non si sarebbe potuta tenere, e ieri sera alle 2 l'opposizione, con senso civico e sempre perché riteneva importanti le delibere da prendere, diciamo, è rimasta a mantenere il numero legale, erano rimaste soltanto 2 delibere importanti da prendere e siamo rimasti e abbiamo mantenuto il numero legale. Alla fine uno può pure ripensare per quale motivo lo faccia. Ecco, questo era. Grazie.
Allora, grazie consigliere Galli. Io, prima di passare la parola al sindaco, volevo sentire un attimino se c'è la possibilità dell'iscrizione oppure.
Sì.
Ecco, allora, ci sono due associazioni che si sono iscritte, però c'è prima il consigliere Ridolfi, perché si era iscritto a parlare. Dopodiché facciamo le iscrizioni delle persone che me l'hanno chiesto e poi. Oppure vuoi. Perfetto, allora facciamo introdurre i vertici della CEA, poi dopo di Kent. Prego, sindaco.
Grazie presidente, buonasera a tutti. Io risaluto, anche se ho fatto purtroppo in una situazione poco piacevole il mio primo intervento. Condivido quanto ha detto consigliere Angelo Galli, anche se devo dire che viviamo in un momento storico, ce lo diciamo sempre, in cui avere in consiglio comunale 30 persone è un risultato importante, perché spesso succede che ce ne stanno due, quindi diciamo che o zero addirittura, quindi diciamo che è un momento in cui sicuramente c'è una forte disaffezione, e quindi io invece sono veramente contento che ci sono qui delle persone che testimonieranno, anche perché noi spesso facciamo da portatori delle lamentele presso l'azienda, e quindi per noi è importante che vediate anche, diciamo, poi quella che è la risposta diretta dei cittadini. Allora, io spenderò pochissime parole, intanto ringrazio l'ingegner Paolo Saccani, che è il presidente dell'azienda Aceato 2, che è ovviamente la società che si occupa della gestione del servizio idrico nella nostra città. È diciamo un nuovo presidente, perché io quando ho iniziato il mandato il presidente era Sandro Cecili, e devo dire che ha una, insomma, poi diremo anche le cose che non vanno, però dobbiamo dire anche, dare a Cesare perché è di Cesare, una persona di un'enorme disponibilità, che ogni volta che l'amministrazione o la nostra città ha chiamato per una, anche per una questione molto semplice, sempre presente. E poi apprezzo una cosa dell'ingegnere Saccani, che è in ufficio al lavoro alle 7:30 la mattina, è una delle poche persone al mondo che mi dà appuntamento alle 8, questo secondo me è una questione di grande serietà, quindi lo ringrazio per questo. Insieme c'è l'ingegner Giorgio Martino, che è responsabile della pianificazione di Aceto 2, per spiegarlo a noi, diciamo, più mortali, è la persona che si occupa degli investimenti, delle opere pubbliche, quindi quando vogliamo fare un nuovo acquedotto, vogliamo realizzare un'opera, diciamo, dobbiamo rivolgerci a lei. Poi c'è l'ingegner Lucio Bignami, che invece è responsabile del servizio idrico, della parte idrica, che sono le persone a cui, diciamo, noi quotidianamente ci rivolgiamo. Io vorrei fare un breve preambolo, premesso che sono stato presente in commissione e dopo una mozione che era nata su questo tema ho condiviso il percorso di fare un consiglio comunale aperto insieme al presidente della commissione Stefano Bibolino, e quindi diciamo sono molto contento che ci sia questo incontro con Acea. Vorrei fare tre premesse. La prima è quella, diciamo, più semplice. Spesso noi sentiamo dire dai nostri cittadini, e mi rivolgo principalmente a loro perché secondo me sono loro quelli che ci devono ascoltare di più, che siccome c'è una disfunzione ci dicono usciamo da CEA. Andiamo, quindi una domanda che spesso ci sentiamo fare dai nostri cittadini è perché il comune non esce da CEA. Devo dire che io mi trovo sempre in una situazione un po' particolare, perché io sono un consigliere, sono oggi sindaco ma da tanti anni consigliere comunale, e sono l'unico consigliere comunale, non me ne vogliate, ma il presidente Saccani l'ho detto il primo giorno che mi ha incontrato, che non ho votato il passaggio ad Acea. E in quell'aula ci fu una votazione unanime tranne il mio voto, ma c'è un motivo particolare, perché io da tanti anni milito, ho militato nei comitati dell'acqua pubblica, e ritenevo che il passaggio da CEA fosse un passaggio verso un qualcosa di meno nelle mani dei cittadini, questa era la motivazione. Quindi diciamo sarebbe facile dire, io sono stato, devo dire che però da quando sono sindaco, nonostante le grandi anche critiche che spesso i cittadini ci rivolgono e di cui poi vorrei parlare, spesso ho difeso il ruolo di Acea per due motivi, perché noi vi vediamo come un soggetto che si occupa di due aspetti, l'aspetto degli investimenti e l'aspetto del rapporto con i cittadini, della gestione quotidiana dell'utenza. Mentre sugli investimenti noi abbiamo un occhio diverso da quello dei cittadini, perché i cittadini che dobbiamo fare un intervento sul depuratore del Sasso, o che dobbiamo fare il nuovo depuratore a Ceri, o che dobbiamo farvi prendere in carico il depuratore del Sasso, cioè queste opere che sono vitali per la collettività, però sfuggono, non arriva mai una lamentela sul fatto che non è stato preso in carico il depuratore. Invece dal nostro punto di vista, in questo, grazie alla disponibilità che ci avete dato anche nei piani triennali, siamo riusciti come città ad ottenere tante opere pubbliche, che alcune sono in corso, altre sono in fase di definizione. Abbiamo l'altra sera votato in aula l'atto che ci consente di autorizzare l'intervento sul depuratore di Ceri, perché una cosa che i cittadini di Cerveteri forse non sanno, e è bene dirlo perché è una responsabilità che ci abbiamo sulle nostre spalle, è che una parte della nostra città presenta degli scarichi che non sono stati mai dotati di depuratore. La frazione di Ceri e la frazione di Sasso erano due esempi lampanti. Al Sasso il depuratore depuratore è entrato in funzione da poco, ancora non l'abbiamo passata CEA, a CEA il depuratore non c'è. Quindi insomma questo è un problema che poi ha un impatto anche sulla salute dei nostri fossi, dove poi vanno i liquami delle persone che non sono depurate, oppure la salute dei nostri mari, su cui poi finiscono i liquami che sono stati messi nel fosso e che poi, come sapete, l'acqua non certo va in salita, va in discesa. Quindi questo è un aspetto importante sul quale io da sindaco non posso che dire che ho trovato da parte vostra una grande disponibilità, e mi piacerebbe che stasera, siccome io spesso riporto le notizie che voi mi date ma non precisamente, rendiate edotto anche il Consiglio Comunale su quali sono gli interventi. In particolare, ultima nota, meno apparentemente importante, ma un'altra battaglia su cui abbiamo trovato una sponda importante su Aceto 2, stiamo per installare, insomma, abbiamo avviato una pratica per installare nella nostra città delle altre casette dell'acqua, tipo quelle che abbiamo messo, in collaborazione con Acea, che non prevederanno il pagamento di nessun tipo di quota, cioè l'acqua che uscirà mineralizzata, però verrà distribuita gratuitamente. Quali sono però i punti su cui invece sentiamo una difficoltà? Cioè quali sono le lamentele che raccogliamo dai cittadini? Spesso ci siamo incontrati, spesso l'abbiamo anche scritto, ci sono stati spesso anche degli scontri un po' accesi. Troviamo una difficoltà sul rapporto che il cittadino ha come cliente con l'azienda. E la critica che più spesso ci viene mossa, facendo il paragone magari con comuni limitrofi al nostro, dove magari non si è passati all'interno di Aceato 2 e quindi c'è ancora la gestione con l'azienda municipalizzata, è che a volte i tempi di risposta non sono rapidi, che a volte quando l'utente chiama il numero verde trova un disco che dice che la segnalazione del guasto è stata presa, ma il guasto appare non riparato, e soprattutto tutti gli anni, ma devo dire in particolare quest'anno, io non voglio che crediate che sia una trappola che abbiamo portato qui a agosto, però questo è l'anno in cui più spesso abbiamo avuto delle disfunzioni per l'approvvigionamento idrico. Succede che nella zona di Pian della Carlotta, che è una zona su cui è necessario un investimento, devo dire che abbiamo fatto grazie a CEA i primi interventi, ma che non sono necessari, spesso i cittadini stanno senza acqua. È successo con una frequenza allarmante che durante il fine settimana nella zona di San Martino, da quello che ci dicono i vostri tecnici, a causa di un danno al Pertini di natura elettrica, però di fatto questo danno si è riproposto frequentemente, i cittadini sono rimasti spesso con scarsità d'acqua. È successo, anche se devo dire per un brevissimo intervallo, anche nella parte alta di Cerveteri. Quando uno a casa non c'ha l'acqua e perde la ragione, giustamente perde la ragione. Quindi questo è forse il problema che noi ci troviamo. Io dico sempre ai cittadini che io passo tutti i fine settimana estivi al telefono o con Francesco Di Giancamillo, che lo vedo qui, lo ringrazio, che è rappresentante del comitato di Pian della Carlotta, o con le persone San Martino, cioè è una cosa continua. Poi lo sa bene l'ingegner Martino, perché io ingegner Martino lo chiamo a tutte le ore, quindi lui ha il feedback di questo. E un altro aspetto su cui in questi anni abbiamo avuto delle lamentazioni e delle difficoltà è quello legato alle bollette. Sono arrivate delle bollette che non erano, come si dice, non corrispondevano con la cifra che realmente la persona doveva pagare, e spesso ci siamo trovati anche con l'assessore Mundula, che adesso non vedo ma che era qui, siamo trovati anche con l'assessore Mundula a dover offrire noi un po' di sostegno o a far da tramite. Questo è un altro problema, è ovvio che vale sempre, ma in un momento di crisi e ancora di più se uno si trova a carico una bolletta che è più alta di quello che è previsto, ha una difficoltà. Quindi diciamo che mi sento di usare questo consiglio per sollecitarvi, ma sarei ingiusto se non dicessi che sul lato degli investimenti abbiamo ottenuto più in questi 3 anni che in tanti anni precedenti, quindi notiamo questa disponibilità. Però i cittadini, oltre al fatto che dobbiamo fare i depuratori, che è fondamentale, lo elenco solo per chi non lo sa, stiamo per intervenire rifacendo il depuratore di Cerenova, quello che sta sull'Aurelia, che depura la gran parte delle acque della nostra città, stiamo lavorando per far acquisire Acea il depuratore del Sasso, che è entrato in funzione, abbiamo avviato l'iter per realizzare il depuratore di Ceri, e soprattutto un'opera secondo me fondamentale, perché è una questione di diritto, grazie alla collaborazione di Acea siamo riusciti a mettere in cantiere l'acquedotto che porterà l'acqua ai terzi, perché noi abbiamo una frazione di Cerveteri, i terzi, seppur poco popolosa ma importante, agricola, in cui non essendo fornita Aceato 2 non hanno l'acqua potabile, non possono con l'acqua neanche farsi in teoria la doccia o cucinarci, quindi stanno in una situazione devastante. Queste opere sono partite, vi chiediamo, anche se oggi è possibile, delle tempistiche che ci consentano di rassicurare i cittadini, però a fianco di questo c'è bisogno di capire con voi perché l'impressione che i cittadini abbiano è che i cittadini hanno è che il lato commerciale, il lato di rapporto quotidiano sia meno efficiente di quello che poi ci si aspetta, anche perché effettivamente in questi mesi c'è stato al di là delle bollette pazze, c'è stato un incremento della bolletta, seppur mi diceva il presidente Saccani che noi abbiamo le bollette più basse d'Europa, però se uno prima pagava ancora di meno, anche se oggi c'è la più bassa d'Europa, lui nota l'incremento. Quindi se all'incremento poi l'impressione che si ha è che il servizio diretto non è efficiente, il cittadino giustamente si sente abbandonato. Quindi io ci tenevo a fare questa premessa, poi credo che le persone che sono qui presenti, i consiglieri comunali, sapranno. Ah, anche un'altra cosa. Noi rassicuriamo sempre tutti che l'acqua è potabile, perché le analisi che ci arrivano quotidianamente e mensilmente dall'ASL ci garantiscono la potabilità dell'acqua. So che voi avete attivato un servizio che online uno può cliccare sulla propria abitazione, su una mappa, e ottiene le analisi. Ecco, se anche su questo date delle delucidazioni, perché spesso i cittadini ci chiedono ma è vero che è potabile, noi confermiamo che è vero, però probabilmente se possono vedersi l'analisi da casa da soli è un modo per rassicurarli ancora di più. Io vi ringrazio e mi riservo poi magari alla fine di tutti gli altri di dire qualcosa in più. Grazie Presidente.
Grazie Sindaco. Allora io direi intanto di far intervenire il consigliere Ridolfi e qualche altro consigliere che vuole intervenire, dopodiché prendo le iscrizioni a parlare di modo che si fanno le domande e giustamente i vertici della CEA poi rispondono. Io passo intanto la parola al consigliere Ridolfi, ne ha facoltà.
Buonasera ai cittadini che ci ascoltano, ai cittadini presenti, a tutta l'Aula e ai dirigenti della CEA. Ovviamente io non ringrazio nessuno, perché quando si sta sul campo si fanno battaglie costanti tutti i giorni, non si hanno risposte da questa azienda, non per ultimo ieri e l'altro ieri, non devo ringraziare nessuno perché il risultato non è stato portato. Questi sono due faldoni di 250 ricorsi presentati dai cittadini che non hanno avuto risposte, se non quello di aver chiuso il servizio idrico. Allora vorrei ricordare, per dovere di cronaca e soprattutto per correttezza, a questo sindaco che questa opposizione prima di settembre 2013 ha presentato in aula un'interrogazione seguita da una mozione dove necessariamente, perché i colleghi non hanno sostenuto quella mozione, siamo stati costretti a effettuare una denuncia alla Procura della Repubblica sostenuta da 450 firme certificate dai cittadini, nello special modo dai cittadini che provengono dalla frazione Valcanneto. Per quanto riguarda problemi legati alla fatturazione, problemi legati al residuo fisso all'interno dei rubinetti, che a oggi, da una denuncia effettuata il 13 settembre 2013, protocollo 32409, non sono giunte benché minimo risposte. Per quanto riguarda il Presidente della Commissione Lavori Pubblici, che poi secondo me per dovere di rispetto nei nostri confronti dovrebbe ricordare che questa opposizione l'ha sollecitato in continuazione a poter aprire un tavolo di concertazione nei confronti di Aceato 2 affinché potevamo affrontare quelle situazioni di emergenza che ad oggi, a ieri, non sono state ancora risolte. Certamente il consigliere Bibolino è stato sempre disponibile, non lo voglio mettere in dubbio questo, però diamo a Cesare quello che è di Cesare, cioè non è che sta amministrazione, noi stiamo qui a perdere tempo e voi portate a casa i risultati. Aceato 2 oggi è in aula perché noi dal 2013 che sollecitiamo un confronto con i cittadini, ovviamente sostenuto anche da quei colleghi della maggioranza, nessuno lo mette in dubbio, però bisogna che Aceato 2, a prescindere dagli investimenti che io condivido, che veramente sono importanti sul territorio e questa amministrazione non avrebbe potuto sostenere economicamente, deve anche affrontare le problematiche di ogni singolo cittadino in maniera seria, non tagliando il servizio, e poi forse risponderemo. Ho portato tutti gli atti in aula perché voglio che nessuno pensi che io mi sto inventando qualcosa. Ci sono cittadini che, non peraltro due giorni fa, bollette di pensionati da 1.800 euro che non si spiegano da dove sono uscite fuori, sono venute presso i vostri uffici, non hanno ottenuto neanche la rateizzazione. Quindi allora diciamoci la verità, affrontiamo sto tavolo con serietà e diamo una risposta ai cittadini. I cittadini vogliono semplicemente questo, trasparenza, correttezza e capire quel servizio in che maniera viene gestito, quando io credo che tutte le aziende a livello nazionale verificano se una famiglia nell'ambito del suo consumo normale sta su certe cifre e di punto in bianco arrivano a Borisqui, c'ho bollette di 8.000 euro.
non di bollette così campate in aria, e bollette di 500 euro neanche le considero, qui dentro ci sono bollette da 1800, 1200, 8000, 6000, bollette che poi non si sa com'è, quando il cittadino è andato, ha cercato una soluzione, in qualche maniera sembra che sta bolletta non era giusta, che magari bisogna rivedere un attimino. Allora, questa azienda intende affrontare con serietà il percorso con i cittadini, facendo un confronto sereno, se quel cittadino effettivamente per propri consumi ha consumato, è giusto spiegarglielo, è giusto che paghi, ma non è possibile, e il sindaco lo sa benissimo quante volte dalla sua finestra vedeva le file fuori agli uffici che avete qui, con gente pazza che non sapeva come far fronte a certe situazioni. Allora qui si chiede veramente che la CEATO 2, oltre agli investimenti, che io ovviamente ne sono estremamente soddisfatto, dia anche la risposta con un call center o con un ufficio addetto che sia in grado non di mettere un colosso contro il cittadino, ma di mettere un colosso capace di confrontarsi anche con il semplice cittadino. Quindi io non ringrazio nessuno, se non dopo aver verificato su questo Consiglio Comunale aperto che effettivamente c'è un passaggio avanti da parte di questa azienda al rispetto del cittadino, anche il più semplice, anche il pensionato che consuma 20 euro a bimestre di bolletta. Grazie.
Grazie consigliere Ridolfi, se non ci sono altri interventi dei consiglieri comunali, io per un attimo, cioè in 5 minuti raccoglierei le adesioni per poter parlare, a parte le associazioni. Ecco, se mi fate un cenno così prendo i nominativi, ecco, allora sono... Ecco, dopo che ho preso il nominativo ovviamente dovete venire qua a firmare la liberatoria per poter parlare. Ecco, prego, se venite così.
Adesso lo segniamo qua.
Se intanto vi prendete il foglio della liberatoria, noi iniziamo a far fare gli interventi a chi già si è iscritto. Ecco, se la riempite magari vi accomodate. Ecco, io intanto però farei intervenire i cittadini che si sono iscritti e chiamerei qui Luigino Bucchi, Associazione Comitato di Zona Borgo San Martino. Io gli interventi credo di far rispettare nell'ordine dei 15 minuti, come stabilito dal regolamento per i consiglieri comunali. Quindi a 15 minuti di tempo, prego.
Presidente, ma non va votata l'autorizzazione? Scusi.
Non ho capito.
No, ha detto lui prima precedentemente che voleva che l'Aula votasse l'autorizzazione.
Sì, c'ha ragione. C'ha ragione il consigliere Marazzi. Allora, prima che parla Luigino Bucchi. Sì, state calmi. È tutto sto nervosismo. Abbiamo aspettato mezz'ora e noi, i vertici della CEA, per un minuto possiamo anche, no? State calmi. Oh, allora, grazie consigliere Maracci, io metto al voto quello che avevo detto prima, perché siccome si sono iscritti a parlare purtroppo fuori tempo stabilito dalla convocazione, quindi metto a votazione gli interventi dei signori che si sono iscritti e quelli che si stanno iscrivendo. Chi è favorevole? Ecco, il consiglio è favorevole, Lucino Bucchi 15 minuti.
Sì, grazie Presidente, ma sicuramente me ne serviranno molti meno. Intanto, prima di iniziare il mio discorso, vorrei dire che gli uffici ACEA sono chiusi senza preavviso, quindi sarebbe stato delicato nell'ultima bolletta avvisare gli utenti che per tutto il mese di agosto non ci si poteva rivolgere agli uffici di Cerverri. Questo non è stato fatto, chiaramente, con la conseguenza che, come al solito, gli utenti sono non gli uscieri, ma ancora meno. Detto questo, voglio evidenziare un attimino alcune cose, dicendo inizialmente che è veramente avvilente dover intervenire in una pubblica adunata per discutere di un problema che è un diritto, dovrebbe essere un diritto e alla quale praticamente il cittadino non dovrebbe mai farsene carico. Ho detto avvilente perché in un paese normale la pubblica amministrazione dovrebbe vigilare affinché i servizi affidati a terzi vengano erogati con la massima efficienza, tanto più appunto che stiamo parlando di un servizio a pagamento relativo ad un bene essenziale come è quello dell'acqua. Invece, nel caso specifico, affinché si arrivasse ad una presa di coscienza dei disservizi che si stanno verificando non da oggi, ma già da tempo, i cittadini utenti inascoltati da più di 3 anni, fino a qualche giorno fa, quando oltre 200 persone hanno deciso di presentare un esposto querela alla Procura della Repubblica, affinché avviasse un'indagine per verificare le cosiddette rotture ed informare gli utenti al riguardo. Ma veniamo ai fatti. Ho detto poc'anzi che il problema dell'interruzione dei servizi negli ultimi 3 anni, anziché essere risolto, è andato peggiorando. Una cosa che ha funzionato con la precisione di un orologio svizzero è stato solo l'aumento delle tariffe. Per quelle, infatti, non si traccheggia affatto, si decidono in un batter d'occhio, provvedendo anche al recupero degli arretrati. Tant'è che nei vari passaggi di gestione, SICEA, Multiservizi, ACEA Auto 2, alcuni dicono che sono aumentate le tariffe del 160%. Noi, con bolletta alla mano, diciamo che dal dicembre 2002 sono aumentate nelle varie fasce di consumo dal 160% al 300%, passando in terza fascia da 1,08 euro a 4,36 euro. E come se non bastasse, si è pensato bene di abbassare all'utente anche la cosiddetta quantità di acqua minima impegnata, a tariffa agevolata, che si è ridotta di circa il 50% nello stesso periodo. Se mi smentite, vi sarei molto grato. Anno 2013, dopo varie interruzioni del servizio, ai vari utenti che si rivolgevano all'amministrazione comunale per segnalare il disservizio, viene puntualmente risposto verbalmente: la gestione dell'acqua ce l'ha la CEA, non vi dovete rivolgere a noi. Quella stessa CEA che ti viene al telefono anche 15-20 minuti prima di darti una risposta. L'interruzione tra l'altro avvengono sempre di sabato e domenica e ACEA risponde suggerendo al cittadino utente di dotarsi di serbatoio di accumulo e impianto di rilancio per evitare tali disagi. In pratica, a un utente che gli aveva appunto evidenziato questi disguidi, viene detto di fare un passo, anziché di fare un passo in avanti per rimuovere gli ostacoli del disservizio, ACEA suggerisce di fare 2 passi indietro e tornare al tempo dei mulini a vento, creando un accumulo di acqua da usare appunto quando il vento non c'è. Il tutto dimenticando di dare risposte in merito all'impazzamento dei contatori causato dall'aria durante il riempimento delle condotte, che pur girando velocemente segnano acqua che in realtà nessuno consuma. Anno 2014. Tra i primi di marzo e la fine di aprile, sempre 2014, 125 cittadini protocollano altrettanti reclami indirizzati al sindaco di Cerveteri per lamentare il servizio idrico. Sempre nel 2014, in data 24 marzo, come comitato di zona di Borgo San Martino viene inviata una lettera indirizzata al sindaco, al presidente del Consiglio Comunale, al garante del servizio idrico della Regione Lazio, al dirigente della Segreteria Tecnico Operativa dell'Acqua Ato 2 e ai capogruppo consigliari del Comune di Cerveteri con richiesta di informazioni. Ma nonostante un'interrogazione da parte di un consigliere comunale e una richiesta di convocazione della Commissione Lavori Pubblici presentata da un altro, del problema non si è più parlato e il tutto è rimasto come era fino ad arrivare alla storia dei nostri giorni. Noi non crediamo più alle favole, cari signori. La rottura ci può anche essere, ma sicuramente non riguarda il nostro caso. Allora, in conclusione, anche se siamo al 6 agosto e questa audunata ha il sapore di una presa in giro, perché serve a prendere un altro anno di tempo, visto che tra 15 giorni l'emergenza idrica con la diminuzione della popolazione vacanziera dovrebbe finire, chiedo: come si può garantire un servizio se l'acqua in entrata sembrerebbe essere inferiore a quella che esce e con perdite lungo tutta la rete idrica, compreso il serbatoio di pompaggio di Spanora, dove ci sono crepe vere e proprie che creano delle cascate d'acqua? Ci sono foto fatte ieri, se volete ve le faccio vedere. nella stazione di pompaggio di Spanora, i motori di pompaggio sono nella piena efficienza? Nelle varie stazioni di pompaggio nel comune di Cerveteri sono attivi gli allarmi per il telecontrollo che permettono di sapere quando il livello dell'acqua si sta abbassando e permettere un immediato intervento? Come si intende intervenire in merito all'aria che fa girare a vuoti i contatori? E come si intendono risarcire gli utenti per i danni causati dal calcio e le impurità varie presenti nell'acqua? Quali provvedimenti sono stati adottati dal Comune di Cerveteri nei confronti del gestore a difesa dei suoi cittadini utenti? Grazie.
Grazie Luigino Bucchi, se per cortesia puoi passare per firmare la liberatoria, e chiamo a parlare Francesco Di Giacamillo, presidente del Comitato Cittadini a Terra Nostra. Luigino, per cortesia puoi venire?
Buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei dire due cose riguardo la piccola polemica che è nata all'inizio del Consiglio Comunale. Quando alcuni consiglieri dicevano che c'è poca gente in aula, io vorrei ricordare ai consiglieri comunali che la poca gente che sta in aula ha votato durante l'elezione, ha votato dei consiglieri comunali che devono essere qui oggi a rappresentarli, quindi vi dovete meravigliare perché mancano i consiglieri comunale, non perché manca la gente qui in aula. Questo solo per chiarire le cose. Poi passiamo al problema dell'acqua. Allora, per quanto riguarda l'acqua, io parlo per quanto riguarda la mia zona, perché sono presidente del Comitato Terra Nostra, quindi parlo dei miei problemi della mia zona, però chiaramente sono problemi che si possono tranquillamente rigirare perché sono gli stessi per tutto il territorio del Comune di Cerveteri. Noi Pian della Carlotta, penso che i signori della CEA che stanno qua lo sanno benissimo, sono 7 anni che stiamo combattendo giornalmente, perché da 7 anni noi non riusciamo ad avere 2 giorni di seguito l'acqua nelle nostre case. E questo problema, anziché nel col passare degli anni migliorare, è andato sempre peggiorando. Tant'è vero che quest'anno addirittura dopo che ACEA ha fatto alcuni interventi sulla condotta, che poi parlo un attimino dell'intervento che è stato fatto, anche dopo gli interventi addirittura ci sono parecchie famiglie che sono rimaste 60 giorni e più senza acqua. Siamo andati avanti solamente con le nostre riserve idriche, cioè con i pozzi di irriguo che abbiamo usato quell'acqua per poter andare avanti. Il problema, come ha spiegato prima il sindaco, che sta quasi tutte le settimane al telefono con me, perché poi quando noi chiamiamo ACEA o non rispondono, oppure mettono il dischetto, oppure ci dicono cercate di chiamare in molti, perché se non chiamate in molti noi non interveniamo, questo ci dicono al call center, è bene che lo sappiate. Poi invece, dopo che abbiamo fatto 30-40 chiamate, l'ultimo che chiama dice: ma ci sono chiamate? No, qui non risulta. Allora ci stanno prendendo in giro, vuol dire che neanche le segnano le chiamate. Cioè qui bisogna che voi prendete atto di queste cose e controllate, perché a sto punto noi ci danno anche il numeretto, ma io non vorrei che poi il numeretto che ci danno finisce lì, se lo inventano, perché come fanno a dire dopo 20-30 chiamate a dire che nessuno ha chiamato? Cioè io stesso in un giorno ho fatto 3 chiamate apposta per vedere in orario diverso, per vedere se questi mi dicevano se avevo chiamato, e alla terza chiamata mi hanno detto no, qui non risulta nessuna chiamata. Cioè, ma è assurdo, cioè non è possibile. Allora prima ci dicono di chiamare molto e poi ci dicono che nessuno ha chiamato, cioè non esiste. Diciamo che, come ha detto chi mi ha preceduto, anche io personalmente ho fatto più di una denuncia sia alla Procura della Repubblica, ai Carabinieri e via dicendo. L'ultima ai Carabinieri, la querela l'ho fatta pochi giorni fa, probabilmente non so se vi è già arrivata. Comunque Il fatto è che qui sono stati fatti dei lavori, la condotta è lunga circa 4.200-4.300 metri, insomma intorno ai 4,5 km. Sono stati fatti interventi per la sostituzione dei tubi della condotta, quelli più, diciamo, dove succedeva più spesso la rottura, circa due tratti di 800 metri l'uno, però questi tratti sono stati fatti né a valle né a monte, cioè un pezzo al centro, un pezzo un po' più giù, hanno lasciato un altro pezzo la vecchia condotta e diciamo che adesso la condotta sostituita chiaramente non si rompe, però a questo punto è già successo, perché noi l'avevamo già accennato, questo fatto l'avevamo già detto, al momento che danno un minimo di pressione non si rompe la condotta che hanno fatto chiaramente perché è nuova, ma si rompe l'altra condotta, tant'è vero che tutti i giorni abbiamo l'intervento adesso sulla condotta che prima non si rompeva, quindi a sto punto penso che sia il caso che cambiasse anche l'altro pezzo di condotta che non è stata sostituita, perché altrimenti o non date pressione e non abbiamo l'acqua. Forse ho visto qualcuno della CEA che diceva che c'è un altro tratto già finanziato, lo so, ma non è il totale, perché rimangono sempre circa 1200-1300 metri che non è stato ancora finanziato, e quelli sono i tratti che ad oggi ci sono più rotture, tutti i giorni c'è una rottura. Io poi la cosa strana è che chiamiamo noi, non ci risponde nessuno, non ci danno retta, tre giorni, quattro giorni l'acqua che scorre a fiumi, e dobbiamo chiamare il sindaco o l'assessore per farci fare da loro le chiamate, cioè mi sembra un assurdo, perché non ho capito perché dobbiamo chiedere aiuto al sindaco e all'assessore per fare un intervento, anzi credo che ci dovreste pagare voi qualcosa, visto che vi aiutiamo, vi troviamo la rottura, vi chiamiamo, cioè, ma credo che questo deve essere sufficiente per intervenire, ma intervenire immediatamente, non può due o tre giorni scorrere l'acqua lungo la strada, anche perché la CEA non è proprietaria dell'acqua, la CEA è distributrice dell'acqua. Quindi l'acqua che si perde, noi teoricamente ve la potremmo anche far pagare a voi, perché l'acqua non si può sprecare, e quindi è colpa vostra se le condotte rimangono aperte, le rotture sono aperte e scorre acqua per giorni e giorni, perché voi non siete proprietari dell'acqua. Detto questo, io poi mi aspetto che magari quelli, i signori della CEA ci danno delle risposte. Detto questo, poi vorrei aggiungere che gli ultimi lavori che sono stati fatti, praticamente per colpa di ACEA, la strada Piandrea Carlotta non esiste più, perché noi siamo rimasti praticamente senza strada. Perché che cosa è successo? Hanno fatto lo scavo, hanno fatto i lavori giustamente, hanno ricoperto con 50 cm di asfalto, e che cosa è successo? La careggiata, che era di 4,5 metri, adesso si è noi rimasta a 2 metri, al massimo 3 metri, quindi non abbiamo più strada, noi due macchine quando si incrociano non ci passano. Noi ci siamo informati anche in comune, perché sappiamo che esiste un regolamento comunale, se non vado errato, perché in consiglio comunale c'ero pure io quel periodo, mi pare che la strada quando si fa una traccia in mezzo alla strada deve essere ricoperta almeno per metà della careggiata. Ecco, vorrei che la CEA ci dicesse se veramente viene fatto questo lavoro, perché altrimenti noi non abbiamo più la strada, metà per colpa vostra, metà per colpa del comune, che sono anni e anni che noi li chiamiamo per attappare qualche buca, ma tante parole, tante promesse, ma lì non si passa più. Noi praticamente siamo da anni senza strada e l'acqua ce l'abbiamo sì e no una volta alla settimana, quindi vedete voi se ci potete dare qualche risposta. Grazie.
Grazie signor Di Giancamillo. Andiamo a parlare il signor Enrico D'Angeli, credo. Prego. Francesco, puoi venire a firmare la liberatoria?
Buonasera, io sono Enrico D'Angeli e sto a Valcanneto. Purtroppo io con la CEA ho avuto un problema. Per circa un anno e mezzo non mi è arrivata nessuna bolletta, non mi è arrivato niente. A un certo punto mi arriva una bolletta di 1.800 euro, il che appresso a quella arrivano due bollette dello stesso importo con due date differenti, lo stesso consumo. Va bene, ho fatto ricorso tramite un avvocato, tramite lo sportello del cittadino, e niente, non abbiamo avuto nessuna risposta. La risposta me l'hanno data alla CEA 4-5 giorni fa, perché mi hanno staccato l'acqua. Io sono andato giù, ho chiesto, dico scusate, abbiate pazienza, vi premetto che io le bollette le ho pagate tutte, fino all'ultima bolletta di maggio che mi avete mandato. Ho detto i chiarimenti me l'hanno dati lì. Allora, questa è la risposta che abbiamo mandato all'avvocato, però a noi non ci è arrivato assolutamente niente, io non ho mai saputo niente. Leggevo sempre sotto l'importo che ci stava, che dovevo dare, però non avevo nessuna risposta. Ho chiesto gentilmente, ho detto vabbè, d'accordo, visto che pure avendo torto vado a fare una rateizzazione, chiedono una rateizzazione, mi mandano al primo piano, vado a fare dalla signora e dico senta, io vorrei, la pago, pure che ho ragione, la voglio pagare. Mi viene risposto, allora sì, se la vuole pagare, guardi, allora deve pagare 1000 euro subito e le 800 gliela rateizziamo in due rate. Io sono un pensionato, cioè non è che ho renditi o ciò, io sono un semplice pensionato, come faccio a pagare 1000 euro subito e due rate da 450 euro con 300 euro di acqua che mi arriva ogni bolletta trimestrale o quadrimestrale? Non lo so, chiedo alla CEA se mi danno una risposta, se è giusto che mi viene risposto lei deve pagare 1000 euro e due rate da 450, quando che ciò che fanno, facevano sei rate, mettevano sei rate dell'importo, non lo so, chiedo alla CEA soltanto una spiegazione. Comunque vi ringrazio, se me la potete dare io vi ringrazio molto.
Grazie signor D'Angeli. Adesso, che c'è scritto qua? Avellani Rita? Lidia? Prego signora.
Buonasera a tutti, io parlo all'utente mio marito, parlo io a nome suo. Allora, per prima cosa, visto che negli ultimi tempi sono aumentati in modo spropositati i prezzi dell'acqua e le risorse delle famiglie sono sempre minori, mi auguro come cittadina e come madre di famiglia che vengano un tantino riviste. Poi un altro problema che mi sta a cuore è la trasparenza della bolletta. La trasparenza della bolletta, allora a parte tutte le voci, che alla fine c'è un imponibile di 71 euro perché le bollette precedenti erano state molto più esose, debiti, c'è una voce finale, a debiti e crediti diversi, qui è stata messa in addebito, una voce di 29,91 euro, vorrei sapere cos'è. Questo in base alla trasparenza, questa voce di questi addebiti cosa sono? Poi un'altra cosa, anche la lettura delle bollette, noi eravamo abituati con una società che era perfetta, che ogni due mesi veniva a leggere la bolletta, se li chiamavamo un intervento veniva immediatamente, dopo mezz'ora erano a casa. Quindi insomma un trattamento un po' diverso, un po' di attenzione per il cittadino, non che magari uno alla vigilia di Natale si vede una bolletta alle stelle, uno magari ha intenzione di fare un'altra cosa e corre alla CEA con bollette scadute già, non credo che sia questo un buon comportamento, anche se devo dire che gli impiegati che ho contattato in quel caso almeno loro sono stati gentili, certo ho fatto l'attesa come hanno detto tutti, ma... se qualcuno poi può darmi una risposta gentilmente su questa voce, io come cittadino ho fatto il mio dovere, ho pagato, però vorrei sapere almeno cosa. Grazie a tutti.
Grazie signor Enzo Cera.
Buonasera, sono Enzo Cera ed abito nel Borgo di Ceri, all'interno del Borgo di Ceri, da circa 30 anni. Praticamente parlo a nome mio, ma anche un po' a nome degli altri abitanti del Borgo, in quanto insieme abbiamo presentato esattamente un anno fa, abbiamo presentato la richiesta per la restituzione della quota di depurazione, in quanto, come ben sapete, non abbiamo nel borgo un impianto di depurazione, ma scarichiamo direttamente nel fosso sottostante. Non c'è stata, in un anno non abbiamo ricevuto nessuna risposta, anche se poi andando a vedere sul vostro sito per chiedere la restituzione c'è da inserire l'utenza in una finestra e da questa finestra ricevevamo che Ceri è dotata di depuratore, invece, come ben sapete, non è e non si sa quando si realizzerà. Va detto, tra l'altro, noi siamo al centro, siamo in mezzo ad una zona agricola dell'ente Maremma, siamo proprio al centro della zona dell'ente Maremma, siamo un borgo di 80 persone, 30 famiglie, tutte e 30 abbiamo presentato questa richiesta di restituzione, della quale non abbiamo, come ripeto, saputo nulla. Io sono 30 anni circa che abito a Ceri e ho notato anch'io un peggioramento deciso nel passaggio dalla SICEA alla CEA, lamentando, come chi mi ha preceduto, tutti i difetti che la CEA ci ha portato, dalla mancanza assoluta di dialogo, di risposta, dalle bollette che arrivano. Adesso penso che siamo in ritardo di 5, 6, 7 mesi di bollette che non arrivano, a parte la mancanza dell'acqua. Tra l'altro io vorrei sapere questa restituzione, volevo intanto dire una cosa, tutta la zona circostante agricola fortunatamente ha una fossa biologica e scarica nel terreno i residui dell'acqua non depurata, cioè depurata attraverso una fossa biologica, quindi le bollette di chi ci sta intorno sono decisamente più basse. La depurazione, voglio ricordarvi che in una bolletta di credo 300-350 euro la depurazione incide per 100 euro e noi stiamo pagando questi 100 euro a bolletta. Per che cosa? Probabilmente per la costruzione del depuratore, cioè ci stiamo pagando il depuratore che voi andrete a fare. Questo è una cosa assolutamente assurda e sono anni e anni che paghiamo questa cosa, no? Per scaricare direttamente in un fosso. Se questo, e non abbiamo avuto nessuna risposta in un anno alla nostra richiesta. Quindi praticamente vi stiamo finanziando la costruzione del depuratore che voi andrete a fare e direte che l'avete realizzato voi.
Grazie signor Cera. Ho chiesto di poter parlare signora Bruna Cori. Cori. Allora è Bruno, chiedo scusa, perché sembra una A, chiedo scusa.
È il mio modo di scrivere. Buonasera a tutti. Io sono Bruno Cori, abito a Valcanneto. Prima di dire la lamentela volevo fare due osservazioni sulle cose dette. Primo, la CEA ci dice che la quota che paghiamo di acqua è tra le più basse d'Europa. Vorrei far notare alla CEA che gli stipendi e le pensioni sono le più basse d'Europa. Primo. Altra cosa da dire al sindaco, perché non chiede ai cittadini del territorio di Cerbederi se vogliono rimanere con Acea vista la situazione o andarsene? Queste sono due cose. Balcanneto è sorta negli anni 70-80, è nata come consorzio. Le condutture dell'acqua che vanno dai contatori alle abitazioni sono fatte in plastica, di quel tubo nero, adesso non so come si chiama tecnicamente, ecco, PVC, passano sotto i marciapiedi del comune. Io come privato cittadino, nel mio caso specifico, così spiego, e credo che questa situazione sia nella maggior parte dei cittadini che stanno a Balcanneto, e non so in altre zone se è uguale. Se la rottura che succede è sotto il marciapiede del comune, io privato cittadino non posso ripararla, perché non posso intervenire sotto un marciapiede che è comunale. Quindi mi sono trovato a pagare bollette alte, anzi non a pagare perché non l'ho pagata, ho fatto ricorso, ho fatto di mia spontanea volontà, abbandonando la vecchia condotta che va dal contatore a casa mia, che sono circa 20 metri, rifatta in economia, con tubazioni in ferro anziché in plastica. Vorrei sapere se la CEA deve mettere i contatori all'entrata dell'abitazione o li mette così, dove vuole. Perché non è possibile che un cittadino privato possa intervenire sotto del suolo che è pubblico, oppure che le condotte passano all'interno di proprietà private del vicino, eccetera, e se io con il vicino sono in contestazione con qualcosa, quando la faccio la riparazione? Poi nel caso specifico la CEA mi manda delle sollecitazioni di pagamento di 1.800 euro d'acqua, a cui io ho fatto ricorso, e le dico le date, prudenza, faccio precisione, a nome di mia moglie, se volete sapere il nome è Franci Emilia. Io ho fatto ricorso in data 13/7/2015. Mi arriva una raccomandata, la seconda raccomandata di sollecito della CEA, che mi dice il distacco dalle Poste Italiane il 17/7, dove mi dice che ho 10 giorni ancora per pagare, altrimenti avviene il distacco. Dopo 4 giorni la CEA ha fatto il distacco. Io, marito della signora Franci, sono andato con le pinze, ho tolto i bolli e ho ripreso l'acqua, perché visto che l'acqua viene data gratuitamente ai zingari e ad altri personaggi che vengono in Italia, perché toglierla a un cittadino italiano? Altra cosa, qualche tempo fa, circa un anno e mezzo fa, è arrivata una bolletta sempre alta, intorno ai 500 euro, dove la CEA rifaceva conteggi dal 2006 al 2011, accreditandoci delle cose non si sa perché, non si sa per come, non si sa né perché e né per come, perché se la CEA viene a prendersi la lettura dell'acqua al contatore e mi manda la bolletta, io ho pagato tutto fino a quel momento, come fa la CEA a rifarmi un conteggio di 5 anni dopo 10? Perché siamo nel 2015, l'ha fatta nel 2014, quindi sono passati quanti anni? Su queste vorrei delle risposte. Grazie.
Grazie signor Cori. Adesso è iscritta a parlare la signora Anna Rita Salvatori, ne ha facoltà.
Buonasera a tutti, buonasera anche ai miei concittadini di Cerveteri. Allora, io vorrei rivolgere una domanda sia al sindaco del comune di Cerveteri che alla CEA. Dicevo, vorrei rivolgere una domanda sia al sindaco del comune di Cerveteri sia la CEA, che gestisce l'impianto idrico, la distribuzione dell'acqua. Sono Anna Rita Salvatori e sono amministratore di un condominio dove abito dal 1993, quando mi sono trasferita da Roma. Ho agli atti condominiali, come dall'ultima legge di riforma sul condominio, tutta la documentazione inerente alla... non sono abituata a sentirmi tanti occhi addosso e quindi mi emoziono un po'. Ho raccolto tutta la documentazione inerente alla conformità degli impianti, mi mancava quella appunto della rete fognaria, però ero certa perché ho avuto la concessione edilizia del Comune di Cerveteri con parere favorevole della ASL, di un assessore e dell'allora sindaco Lamberto Ramazzotti, che adesso si è allontanato. Tra l'altro nel 1994 ho una lettera con la quale il sindaco Lamberto Ramazzotti ha autorizzato nel nostro condominio l'installazione di alcuni contatori, quindi secondo me era tutto normale, tutto regolare. Nel momento in cui ho chiesto alla CEA il rilascio dell'attestato che volevo allegare alla documentazione in mio possesso, mi è stato detto che avrei dovuto indicare esattamente la fognatura alla quale era allacciata la nostra condotta. Io chiaramente questa non ce l'ho, ecco perché chiedevo alla CEA l'indicazione dell'allaccio in fogna. E da lì ho scritto alla CEA, ho mandato alla CEA tutta la documentazione, ho parlato con l'ingegner Mauro Nunzi dell'ufficio tecnico del Comune di Cerveteri. E sembra che nella CEA né il Comune abbiano l'indicazione esatta di questo allaccio. La domanda che vi rivolgo è, io sono 20 anni e come me tutti i condomini del mio condominio, così come tutti i dirimpettai, come tutti i cittadini di Cerveteri immagino, paghiamo regolarmente la fattura nella quale è prevista la depurazione e tutte le altre spese. Quindi possibile mai che da 20 anni la CEA non si sia reso, dalla CEA ultimamente, ma quando ha assunto l'impegno della gestione dell'acqua non avete preteso dal Comune di Cerveteri la mappa attraverso la quale poter vedere esattamente come fossero state seguite le condutture e in quale allaccio finisse l'una e finisse l'altra? Questa è la mia domanda. E il Comune di Cerveteri ve le ha fornite o meno? E le persone che avrebbero dovuto all'epoca provvedere a, hanno provveduto in seguito o rimane tutto sospeso e finisce tutto sulle spalle del cittadino? L'ultima lettera, io ho mandato una raccomandata alla CEA a maggio con la quale spiegavo tutta questa situazione, ad oggi non ho avuto un cenno di risposta. Mi ha risposto, l'altro ieri ho ritirato la raccomandata dell'ingegner Nuzzi, tecnico del Comune di Cerveteri, con la quale mi manda la copia di un attestato che sta pure che anche l'assessore Mundula mi aveva indicato di riempire, ma che prevede la stessa indicazione e quindi ricominciamo da capo. Ora, a me non costerebbe a tutti i condomini chiamare un tecnico come voi chiedete perché faccia le opportune misure e poi presenti questa relazione a chi di dovere. Ma la domanda è, perché la devo pagare io? Perché la CEA non si è preoccupata di assumersi la responsabilità della gestione che sta facendo, controllando a monte che tutto fosse a norma, o quantomeno mettere poi a norma quanto dovuto? Che mi risponde il sindaco di Cerveteri o la CEA? E un'altra cosa, e il sindaco, all'epoca sindaco Lamberto Ramazzotti, che ha dichiarato che ha autorizzato l'allaccio, l'approvvigionamento dell'acqua idrico, insomma, l'approvvigionamento idrico, sicuramente avrà visto i precedenti con i quali sembrava che tutto fosse a posto. E allora perché adesso Lamberto Ramazzotti non rivede le sue carte e mette in ordine il tutto? Io vorrei capire questo, poi se bisogna fare qualcosa si fa, cioè non è il problema è capire il perché, non si può vivere così nella confusione. Approvo e condivido tutto quello che ha detto Bucchi prima, ho ascoltato con attenzione, ci sono troppe cose che non vanno e questa mi sembra una delle più grosse. Perché se non lo sapete nemmeno voi dove finisce la condotta, la depurazione come avviene? Siete sicuri che avviene? E che paghiamo noi? Sbaglio? Cioè, spiegatemi qualcosa, io non riesco a capire questo, sono venuto apposta per capire. Perché io non voglio mettere in croce nessuno, ma non voglio essere messa in croce nemmeno io. Quindi con buon senso e la buona volontà credo che si possa riprendere la situazione ed agire. Altrimenti c'è una guerra tra poveri, insomma, non si capisce niente, la confusione regna, assoluta. Tizio Mandaccaio è un rimbalzo di palla senza fine questo. Che devo fare? Punto interrogativo. Sono stata chiara? Scusate l'irruenza, però sono mesi che va avanti questa faccenda e avrei bisogno proprio di una risposta. Poi bisogna fare una cosa, si fa, insomma, perché non si sta a braccia conserte, non si lasciano le cose nel nulla, specialmente da una società grossa come Acea. È responsabile pure il Comune di Cerveteri e in questo caso Alessio Pascucci pure. Io non so a chi rivolgermi.
Bene, se ha finito le domande, signora Salvatori, io poi tanto se ne sono appuntate, risponderà sia il sindaco che i vertici della CEA. Grazie per l'intervento, signora Salvatori.
Grazie.
Adesso Rinaldo Picciarelli.
Buon pomeriggio a tutti, sono Rinaldo Picciarelli e parlo a nome del direttivo del Comitato di Zona Valcanneto. Il computo della CEA, il computo metrico per mettere una fattura CEA sarebbe il compito più facile del mondo, basterebbe vedere i consumi che si esprimono in metri cubi, moltiplicarlo per una liquida. Invece sono riuscito a fare una bolletta di 13 pagine. Questa è la futura bolletta che riceveremo tutti fra 15 giorni, che ho stampato dal sito. È una bolletta fatta da un dossier di 13 pagine complicatissime da leggere. Io l'ho studiata ed è veramente una cosa talmente contorta, di questo ovviamente non mi rivolgo ai rappresentanti della CEA adesso, mi rivolgo alla terna fatta da CEA Auto 2, la conferenza dei sindaci che hanno la loro grave responsabilità e un altro ente misterioso che si chiama Authority, del quale poco sappiamo, ma è fatto di essere umani, non da marziani. Questa bolletta prima è divisa in due macro sezioni, una che parla dei consumi veri, cioè quelli presi dal contatore, rilevati oppure acquisiti dall'autolettura. E un'altra di consumi presunti, e qui mi soffermo. I consumi veri sono un'infinità. Parlo di costi fissi, parlo di acquedotto, di fognatura, depurazione, oneri di perequazione, acquedotto, perequazione, fognatura, perequazione, depurazione, contributo di solidarietà, acconto bollette precedenti, addebiti e crediti diversi, dove ci fate pagare un'altra volta il deposito cauzionale che abbiamo già pagato all'origine, ma ce lo state facendo ripagare. Però per chi domicilia le bollette non lo paga, questo non l'ho capito. Se la cauzione spetta, spetta a tutti, non che spetta a quelli che non domiciliano e invece quelli che domiciliano la risparmiano. E nessuno domicilia, pochi domiciliano, perché? Ve lo spiego subito, perché la seconda tratta della bolletta è fatta sui consumi presunti, i consumi stimati. A me 4 anni fa mi avete mandato una bolletta di 500 euro che ho pagato ingenuamente ed era fatta tutti i consumi presunti per i quali ho pagato tutte le eccedenze, la prima eccedenza e la seconda eccedenza, che non mi spettavano perché io consumo 150 metri cubi l'anno, mi ha fatto pagare quasi 450 euro di bolletta, l'ho pagata. L'altro anno mi è arrivata un'altra bolletta con le eccedenze di 80 euro e non l'ho pagata, sono andato in vicolo Sollazzi e guarda un me l'hanno annullata perché era in credito di 5 euro, quindi sulle eccedenze dovete essere molto molto più attenti. Adesso le eccedenze come si fa ad evitarle? Comunicando la lettura. Come si fa a comunicare la lettura? Qui c'è scritto, per comunicare la lettura bisogna rivolgersi o via web, via internet, oppure via telefono. Via web, se io mi connetto, perché io ho fatto l'informatico per tutta la vita, quindi nel sito centro, anche se appena uno tenta di entrare arriva una minaccia dall'antivirus che dice che è un sito pericoloso, e questo avviene con Mozilla, con Firefox, con Internet Explorer e avviene anche con Chrome. questo avviene con tre PC diversi, ma io che riesco ad entrare, alla fine inserisco la lettura, un attimo di attenzione per favore, inserisco la lettura correttamente, il sistema la riconosce, il giorno dopo mi connetto di nuovo, entro nel sito, guardo lo storico e quella lettura non è stata acquisita. Allora che faccio? Prendo il telefono e invio la lettura corrispondente automatico del telefono. L'operazione va a buon fine, due giorni dopo mi connetto di nuovo nel sito e guardo lo storico, la lettura non c'è. Che bisogna fare per comunicare una lettura ad ACEA? Bisogna parlare con un essere umano. Ma guarda un po', il protocollo telefonico non prevede la risposta dell'operatore, non dice se vuoi parlare con l'operatore batti 3, no. Per parlare con un autore bisogna fare un imbroglio che io ho fatto, ho preso una strada non prevista e ci ho parlato. Se riesce a parlare con l'operatore la lettura viene acquisita, ma su questa lettura è importante perché voi con le letture stimate non fate altro che rubare i soldi a povera gente come noi. Rubare i soldi, perché quando io ho pagato le maggiorazioni non mi avete restituito niente, io ho pagato l'acqua come lo champagne. Perché sono andato nelle seconde eccedenze, questo è accaduto 4 anni fa, e nonostante uno scambio epistolare di raccomandate, io non ho avuto mai nessun rimborso. Ho scontato i metri cubi pagati in eccedenza con i consumi futuri, ma l'altro anno ci avete riprovato per 80 euro e non ho pagato. Quindi a un certo punto che cosa deve fare uno per evitare questo tipo di pericoli? Comunicare la lettura, però avvertite al vostro interno che via internet la lettura non la onorate e via telefono lo stesso. Quindi se continuate ad emettere fatture con letture presunte, è così, prendete in giro la gente, ma gli fregate anche dei quattrini, e questo non va bene. Questo non va bene. Chiedo un attimo di scusa. La cauzione l'abbiamo già pagata, l'abbiamo pagata quando abbiamo acceso l'utenza. Adesso questa cauzione che ci state sottraendo in due rate, che significa? Anche questa è stata concordata con l'Authority e con la conferenza dei sindaci. Lo stesso discorso vale per i 12 anni di arretrati che ci avete richiesto i rimborsi a partire dal 2006, anche quello è uscito fuori dall'Authority e dalla conferenza dei sindaci. Ma questi sono furti. La cauzione l'abbiamo già pagata, voi ce la state richiedendo un'altra volta, e poi è strano, se uno domicilia la bolletta la cauzione non la paga. Questo non so se è corretto. Forse non ho detto tutto, penso di aver detto molto, però sulla lettura vi prego di prestare attenzione. Adesso nel risponditore automatico della CEA ci informano che dal 14 di questo mese fino al 29 di settembre il servizio sarà estremamente ridotto, quindi se avete qualcosa da comunicare fatelo prima del 14, perché fino al 29 settembre forse non riceveremo più risposta. Grazie dell'attenzione.
Grazie signor Picciarelli. Germano Martini. C'è Germano Martini. Ah, lei, non l'avevo vista. Chiedo scusa.
Buonasera a tutti, sono Germano Martini e sono
di... Avvicini al microfono.
Come si accende qua? Sì. E sono di Valcanneto. Allora, un referendum popolare del 2011 si è espresso con ben una percentuale bulgara, il 97% di preferenze per l'acqua pubblica. Anche lei, signor Sindaco, nel suo programma disse che l'acqua doveva restare pubblica. E io riporto testualmente quello che lei ha scritto nel programma. Ribadire e rafforzare il concetto di acqua come bene comune. Le problematiche che investono la questione dell'acqua vanno affrontate partendo dal presupposto che l'acqua è un bene comune dell'umanità e non può essere lasciata alla gestione dei privati. Come affermato dalla volontà popolare espressa attraverso il referendum, il passaggio della multiservizi alla CEA ATO 2 ha rappresentato una sconfitta che impone oggi un'analisi tecnico-giuridica dell'operazione. L'acqua deve essere al 100% pubblica anche per garantire l'attivazione di controlli effettivi e rispetto delle condizioni di gestione. Signor Sindaco, qual è a oggi la sua posizione su questo argomento, visto che abbiamo la CEA? Poi volevo chiedere qualcosa anche ad Acea riguardo alle bollette cervellotiche ed incomprensibili che anche il signore prima ne ha parlato. Neanche un commercialista ferrato nella materia riuscirebbe a capirle. Paghiamo quota fissa, acquedotto, fognatura, depurazione, oneri di perequazione, che cosa siano non si sa, perché non c'è la parola in italiano oneri di perequazione. Contributo di solidarietà a debiti e a crediti diversi, tra cui tra gli addebiti e a crediti diversi adesso c'è anche l'anticipo su consumi, su che non si capisce in base a che cosa dobbiamo pagare questi anticipi. Ogni euro in più nella bolletta, avendo Acea milioni di clienti, corrispondono a milioni di euro. Ogni euro in più sono milioni di euro. Le bollette dell'acqua, da quando Acea ha preso la gestione, sono più che raddoppiate qua, più che raddoppiate. E l'ultima oscenità è proprio questo fatto dell'anticipo e della cauzione. Io, la mia considerazione è questa: visti i risultati del referendum, io per quanto mi riguarda considero l'attività di Acea illecita e abusiva. Parlo a titolo personale. Buonasera.
Grazie. Signor Martini, Maurizio Cherucci.
Prova. Buonasera a tutti, sono Maurizio Cherucci, sono il vicepresidente del Comitato di Zona di Valcannero. Probabilmente dirò cose che sono state già dette perché sono arrivato un po' tardi venendo da Roma, però alcune cose probabilmente ribadirle non fa mai male. Tre anni fa, o forse qualche cosina di più, fu organizzato dal Comitato di Zona dell'epoca un incontro con tutti i candidati sindaci per chiarire un po' quali erano i loro programmi, confrontarci e via dicendo. Una delle domande specifiche che feci io all'epoca, a cui risposero più o meno tutti i candidati in maniera abbastanza omogenea, fu quella di capire perché, no, già all'epoca, quindi parlo del 2012, dovevamo essere vessati dalla CEA, quando comunque la SICEA all'epoca ci dava un servizio decoroso. La risposta fu: la SICEA, la sintetizzo, poi non è proprio così, la SICEA aveva talmente tanti debiti, talmente tanti scoperti, eccetera, che per noi non era economico mantenerla. La CEA si sarebbe presa in carico comunque tutto quanto, quindi debiti compresi, e quindi per noi amministrazione, ripeto, non c'era nessuno che parlava a titolo personale, ma semplicemente era il risultato di quelli che erano state le considerazioni fatte all'epoca. Quindi come amministrazione riteniamo che possa essere una cosa giusta. Quindi già all'epoca manifestavamo apertamente quelli che erano i disservizi della CEA, che poi nel tempo sono diventati inconcepibili. Quello che vorrei far notare agli ex candidati sindaci che oggi non sono sindaci, al sindaco che oggi è sindaco, che come sempre alla fine però pagano i cittadini, perché se è vero che la SICEA aveva dei disavanzi e quindi in qualche modo l'amministrazione e noi avremmo dovuto ripagarli, oggi non solo li stiamo ripagando, ma li stiamo ripagando alla grande, dando sostanzialmente dei soldi a una struttura che è esterna a Cerveteri, quindi sono soldi che non rimangono nemmeno in casa, a persone che non operano qui ma operano a Roma, quindi non credo che stiamo dando nemmeno nessun tipo di lavoro a chi sta a Cerveteri, quando prima comunque avevamo una gestione autonoma in casa, a costi o chilometri zero, così come la vogliamo chiamare oggi? Insomma, quindi mi sembra che le cose sono cambiate in peggio senza, diciamo, avere poi sostanzialmente dal punto di vista poi del privato. Io parlo come cittadino, allora faccio un discorso molto egoistico. Non so quanto avrei speso continuando a mantenere la CEA, so di sicuro che oggi spendo tra il 30 e il 50% in più rispetto a quanto pagavo prima. Questo avviene ormai da diversi anni, se vogliamo fare i conti, io tra una cosa e l'altra ho speso sicuramente tanto, rapportato a quello che può essere il costo che ha sostenuto ogni cittadino Cerveteri, per non parlare di tutti quanti di servizi, ci rendiamo conto che probabilmente questa scelta, che io non voglio, diciamo, contestare oggi, no? Perché poi col seno del poi si fa sempre presto a di contestare, però è stata una scelta probabilmente sbagliata, no? Abbiamo visto molto, molto a breve, quindi oggi comunque i cittadini pagano il disservizio e pagano comunque di tasca loro molto di più di quanto pagavano prima. A questo aggiungiamo che tra i disservizi che noi viviamo oggi, nel periodo estivo la pressione è bassa. Io adesso non so come vi è gestito, ma dopo i primi anni di gestione della SICEA avevano imparato a gestire gli impianti, la CEA ancora non c'è riuscita, tant'è che ogni volta, appena comincia la stagione estiva, le prime due o tre settimane non c'è verso da per l'acqua, nelle parti alte, io parlo di Valcanneto, credo che anche, diciamo, a Borgo San Martino sia la stessa cosa, ad oggi non manca l'acqua ma la pressione è bassa, per cui se lavo i piatti non posso farmi la doccia e viceversa. Altra domanda che faccio, perché io, diciamo, rispetto a questa cosa sono ignorante, però il problema è abbastanza recente, quindi vorrei avere una risposta. I costi di depurazione non li paghiamo in bolletta, la gestione dei depuratori a carico di chi è? Della CEA o del Comune? Vado oltre. Attualmente i nostri depuratori non funzionano perché gli ultimi rilevamenti che sono stati fatti da Goletta Verde e dal, non so, mi ricordo quale istituto, ma sono stati pubblicati un paio di settimane fa, dicono, gli ultimi rilevamenti dicono che
informazioni, i depuratori contro l'autorità garante che è l'ARPA, i nostri depuratori sono tutti a norma, sia quelli ACEA sia quelli non ACEA, poi Goletta Verde fa la campagna elettorale che è un'altra cosa, i depuratori del nostro comune tutti sono controllati dall'ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale,
quindi
analisi vengono comunicate regolarmente ai cittadini e se non fossero a norma noi ci avremmo un procedimento penale in corso e saremmo, quindi questo per dirvi che i depuratori della nostra città che sono gestiti da CEA, ma non perché sono gestiti da CEA, sono tutti a norma, le analisi lo confermano mensilmente.
Qualcuno inquina però, quindi va trovato chi è, ed è nel nostro territorio, perché comunque quando arrivano...
Poi ve lo dico chi inquina vabbè, chi okay. Scarica...
No, ma io non è che volevo dare le colpe, infatti la mia premessa è stata non conosco la situazione, non so chi li gestisce,
diciamo,
eccetera.
I nostri non sono a norma perché sono a norma.
Io non lo so, io so che però hanno fatto dei rilevamenti, dicono, poi andranno smentiti, io non ho letto nessuna smentita, Alessio, vabbè, non l'ho letta, colpa mia, ok? Altro problema che ho sentito è stato sollevato, anche su questo vorrei ribadire, allora, premesso che sul fatto che io debba pagare dopo 10 anni che sto con la CEA, non so quanto, l'anticipo delle... dei consumi, mi sembra quasi un furto, però probabilmente lo vedo io così perché sono soldi che mi vengono presi dalle tasche, no? E quindi ho una brutta sensazione. Perché non faccio la domicilizzazione in modo che almeno quei soldi me li sia risparmiati? Io non posso fare la domicilizzazione perché è impossibile, perché le fatture a me quando arrivano il penultimo giorno, ma normalmente arrivano dopo la scadenza, talmente tant'è che ho dovuto fare 3 ricorsi, ho dovuto fare 3 lettere di reclami direttamente a via Ostiense dicendo che guardate, a me me li mandate regolarmente tardi, dopodiché siccome oltretutto le bollette sono fatte sulle letture presunte e normalmente sono sballate, mi fate spendere 50-100 euro in più in bolletta, no? Io non posso manco più contestarla telefonicamente perché non è arrivata in tempo, devo andare per forza in un ufficio o qui a Cerveteri o a Roma, devo perdere mezza giornata per contestare delle cose che dovrebbero essere ovvie, perché dopo 2 anni che mi mandate sempre le stime in maggiorazione, evidentemente c'è qualche problema sui sistemi informativi che dovrebbero essere calibrati diversamente. Ma lei potrebbe fare le letture al telefono, perché non le fa? Ma io le faccio le letture al telefono, peccato che non vengono sempre registrate, perché una volta i dischi si rompono e noi non lo sappiamo. Questa cosa me l'ha detto un vostro operatore quando io mi sono alterato al telefono, ho detto ma mi scusi, io ho preso l'abitudine, descrivemi l'ora, quando e che cosa vi dico, ok? Mi spiega perché a quella data, a quell'ora la mia lettura non c'è? Mi dispiace signore, qualche volta non funziona il disco, qualche volta il nastro si rompe, può succedere, mi sta bene, ma perché io devo pagare l'anticipo dei consumi quando non sono, io tutte le mie bollette sono tutte domiciliate, perché a me andare alla posta è una grande scocciatura, no? Oltretutto spendo anche di più, oltre al tempo che perdo. Perché ve li devo pagare? Questo è un disservizio. L'ultima cosa, ve l'hanno detta, ve la ripeto, le bollette sono illeggibili. Io ce l'ho ancora le bollette da Sicea. Per quanto possano essere machiavelliche, si capiva abbastanza. C'erano dei tetti, c'erano delle franchigie diverse. È vero che oggi la legge è cambiata, ma a casa mia siamo 4 persone. Però io oggi pago i consumi e le franchigie come se cioè tra una persona e 4 non c'è più differenza, questo mi è stato detto. Quindi sostanzialmente se la mia famiglia è numerosa e quindi ovviamente ho un consumo d'acqua più grande, quindi ovviamente potrei avere, soprattutto d'estate, delle... potrei sforare quelli che sono i tetti consentiti, ok? Mentre con la SICEA comunque c'avevo un margine maggiore, con la CEA non ce l'ho. Grazie.
Grazie signor Chierucci, allora siamo al giro degli interventi dei consiglieri, mi raccomando di contenerci un po', magari se ce la facciamo con 10 minuti. Il consigliere Travaglia, prima. A facoltà.
Sì, grazie Presidente, sarò telegrafico. Anche se l'argomento poi è un argomento che appassiona perché viene da lontano. Io per esempio, non mi nascondo, sono stato uno di quei consiglieri che ha votato a favore del passaggio della CEA ATO 2 e vorrei però fare un po' di cronistoria. Non è che ho votato a favore perché un giorno dice voglio votare a favore. Il comune di Cerveteri nel 99 ha aderito alla conferenza, nella conferenza dei sindaci al consorzio versando una quota per le spese notarili e da lì è iniziato un iter. Nel mentre era uscita una legge che è chiamata la legge Galli, dove obbligava i comuni consorziati a una gestione perché volevano sapere sia l'acqua dove arrivava e sia l'acqua dove usciva. Quindi la delibera che ci fu presentata. La delibera che ci fu presentata come una delibera obbligatoria. Non è vero che la SICEA aveva dei debiti, la SICEA era un'azienda privata, eventualmente era un problema della SICEA se avesse dei debiti. La SICEA non aveva le caratteristiche per partecipare, perché in quella legge c'erano anche quali erano le caratteristiche perché un soggetto potesse partecipare. Quindi inevitabilmente noi siamo andati verso ACEA, il consorzio ACEA 2. Però io vorrei dividere la questione legata agli investimenti che praticamente cose che hanno funzionato, e lo possiamo dire, oggi a Cerveteri ci sono 5 cantieri aperti della ACEA ATO 2, cosa che sarebbe stato impossibile pensarlo se non ci fosse stato un soggetto così importante. La Capitaneria di Porto un anno fa ha aperto un'indagine e ha obbligato il comune di Cerveteri a regolarizzare una parte dell'acquedotto, in quanto si è scoperto dopo tanti anni che le acque nere, le acque scure viaggiavano insieme. Provate a immaginare se oggi il comune di Cerveteri, con le risorse che aveva, potesse intervenire. E non mi dimentico neanche, parlando della gestione dei depuratori, che il depuratore di Cerenova ogni anno eravamo costretti a sanare con 600-700 mila euro spese di gestione legate a pompe, smaltimenti dei fanghi, eccetera eccetera. Quindi noi ci siamo trovati davanti a queste cose e poi naturalmente ci siamo trovati davanti a una legge che c'era. Quindi dividerei il fatto di che come è stato gestito la parte investimenti e, ritornando un attimo indietro, io credo che oggi il Comune di Cerveteri non sarebbe in grado di avere lavori dentro il depuratore di Ceri, dentro il depuratore del Sasso e gestire la depurazione delle acque come viene gestita a Cerenova. E sa bene il sindaco che viene gestita e viene gestito bene, anche perché il primo che ci rimetterebbe sarebbe il sindaco, che si beccherebbe una bella denuncia se i depuratori non funzionassero. C'ha ragione però il cittadino di Ceri quando dice noi abbiamo chiesto il recupero e nessuno ci ha risposto. Io direi di più: provate a immaginare che a Ceri, che se voi chiedete l'allaccio dell'acqua, la risposta è: non ti possiamo allacciare l'acqua, almeno prima, perché non avete la depurazione. Quindi loro pagavano la depurazione ma non avevano la possibilità neanche di avere l'acqua allacciata, perché non avevano il certificato di depurazione, perché loro scaricano a cielo aperto. Quello che però mi sembra di dover dire con forza, che quello che non ha funzionato e che pare che non funziona tuttora, io credo che le lamentele dei cittadini lo dicano, è la gestione quotidiana di questo servizio. La gestione quotidiana di questo servizio fa acqua da tutte le parti, dato che parliamo di acqua, fa acqua da tutte le parti, perché c'è una distanza enorme tra il gestore e il cittadino. Un cittadino, quando va a un ufficio come quello della CEA, si sente dare delle risposte che questa sera sono state elencate e che veramente deve far riflettere i vertici della CEA, perché poi naturalmente si sfoga attraverso quello che abbiamo sentito dire questa sera: un referendum per vedere se ancora i cittadini di Cerveteri vogliono questa gestione. Io non lo so, sindaco, se il referendum è possibile, perché dire appoggiamo il referendum e fare bella figura davanti a voi questa sera non ci vuole niente. Se volete ve lo dico pure, ma poi ho la sensazione che non è possibile, perché noi abbiamo un contratto da rispettare, e siccome che i contratti si firmano in due, si firma il comune da una parte e la CEA da una parte, noi dobbiamo pretendere il rispetto del contratto, e da quello che si è sentito stasera sembra che alcune parti del rispetto del contratto non venga rispettato. E allora io vorrei fare una riflessione e vorrei invitare i vertici della CEA a una più corretta gestione, perché sinceramente quello che diceva quel signore, che diceva c'è stato un referendum, non è che la gestione che facciamo noi va in contrasto al referendum, perché l'acqua è pubblica, non è della ACEA. L'ACEA gestisce un servizio che è totalmente diverso. Quindi, dato che gestisce un servizio, e da quello che le risultanze di questa serata e di tutte le lamentele degli anni sembra che questo servizio è gestito male, noi dobbiamo pretendere che venga gestito bene. Sembra una banalità, ma a questo punto dobbiamo dire che anche le banalità vanno richieste. E allora Sindaco, devo dire che nonostante non me la prendo con il sindaco attuale, ma in questi anni probabilmente le amministrazioni comunali non hanno fatto la parte sua. Allora, in questo momento noi abbiamo, almeno fino a 2 settimane fa, e non me ne vogliano le persone che le cito, abbiamo un sindaco, un assessore di questo settore, un delegato di questo settore, eppure ci sono state le lanettere, ci sono state. Forse sarebbe il caso che dobbiamo iniziare a verificare il rapporto tra sindaco o amministrazione e ACEA. Non può essere soltanto quello di fare la telefonata quando non funziona, andare a verificare per esempio se all'interno del contratto esistono delle penalità. Se non esistono queste penalità, probabilmente abbiamo sbagliato, e questo me ne assumo anche la responsabilità, perché ripeto, io l'ho votata questa delibera, che non c'è stata nessuna salvaguardia e nessuna difesa per i cittadini, perché poi i sindaci cambiano, gli utenti rimangono sempre quelli, le amministrazioni cambiano, i consiglieri vengono sostituiti con altri consiglieri, ma i cittadini che devono pagare le bollette sono sempre quelle. Vorrei terminare con la speranza che questa serata servi a far iniziare un percorso e un riavvicinamento tra la società che dovrà, ahimè, continuare a gestire questo servizio e i cittadini, perché non vedo altre possibilità. Poi, se ci sono le possibilità giuridiche, sindaco, per verificare che c'è di un referendum abrogativo del servizio, cosa che vorrei che tu chiarissi se esistono, ma io non le vedo, e allora io sono pronto e il primo a ritornare indietro. Termino dicendo, ricordando al quel cittadino che credo che si chiama Gori, che ha citato dicendo: io ho rotto i sigilli perché tanto li danno agli zingari e agli stranieri l'acqua, che questa cosa a me personalmente non mi ha fatto piacere, perché il problema che c'ha con l'ACEA se la risolve con l'ACEA oppure con l'amministrazione comunale. Il problema però legato poi agli immigrati e agli zingari non può essere un paravento per rompere dei sigilli.
Grazie consigliere Tavaglia. Mi aveva chiesto prima la parola al sindaco. Ok, consigliere Ramazzotti, allora al sindaco mettiamo dopo.
Grazie presidente. Ma innanzitutto grazie ai dirigenti della CEA. Io mi rendo conto, perché chi ha fatto da come me da tanti anni, che sta avendo fatto il sindaco, il consigliere provinciale, mi rendo benissimo conto delle situazioni quando una società è così grande che interessa vari città e vari territori, è chiaro che le risposte non possono essere come una società a domicilio. Non faccio la cronistoria perché sono stato sempre eletto da 34 anni in questo consiglio comunale, la potrei tranquillamente fare, ma è inutile guardare il passato. A mio parere dobbiamo guardare avanti e dobbiamo cercare, col vostro supporto e col vostro ausilio, il fatto stesso già che state qui ve ne dà atto e ve ne do merito, di quello che si può dare come risposta a una situazione che oggi si è acclarata. Io sono convinto, anch'io sono di quelli che ha votato in consiglio comunale, pur di Ventiroli, il passaggio all'ACEA Ato 2 come un atto dovuto di legge. È vero, ci sono alcuni comuni che stanno facendo battaglia per non venire con voi, come la Dispoli, come Civitavecchia. È anche vero però, come ha detto correttamente l'assessore Andrea Mundula, che certi tipi di investimenti, chi fa la pubblica amministrazione o chi ha avuto vertici o chi sta in consiglio comunale, certi tipi di investimenti noi senz'altro non ce potevamo permettere. È inutile qui vantarsi, la campagna elettorale fra un anno, questa amministrazione non ci sarà più, certo. Però, detto questa dovuta premessa, no, è inutile rivangare. Noi, che cosa, i cittadini che sono portatori di questa istanza, stasera è un consiglio comunale aperto, cioè non si vota, consiglio comunale aperto si sente e non si vota. I cittadini oggi sono stati portatori di quelle istanze, ognuno di noi come cittadino la passa ogni giorno. Prima sono stati fatti, più che altro, dov'è che nasce la contestazione. Chi vive e chi cerca i voti nella città dove è cresciuto ogni giorno ha contatti con la gente, se no non sei eletto, se no non sei eletto. E nel contatto con la gente io posso dire, per esempio, al vicolo Sollazzi, dove c'è oggi l'ufficio ACEA, meno male che ultimamente avete aperto più giorni, perché lo dico con massima serenità, io mi faccio una colpa, qui se ne dovrebbero fare tante le colpe, di non leggere, di non aver letto attentamente quello che è il rapporto contrattuale tra CEA e Comune, perciò non posso fare accuse se non leggo il contratto, perché solo chi riempie bocca e dà fiato può fare accuse, però posso senz'altro elencare certi tipi di situazioni che senz'altro rientrano in un rispetto della legge. Vi prego, perché molte volte sono stato, molte volte, spesso chiamato da cittadini, chi sa gli sportelli pubblici, se sta poco bene o ha problemi familiari, deve stare a casa, perché il cittadino quando va presso uno sportello perché o pagare o lamentarsi di un servizio, si è trovato in delle situazioni, lo posso dire in tutte le sedi sotto in giro, in delle situazioni dove alcune, vostro personale forse non è idoneo, ingegnere, a stare verso il pubblico perché magari ci avrà nervosismi o retaggio, oppure non è portato, oppure non è capace. Il nervosismo già comporta da parte, in maniera forse anche non educata, lo devo dire, da parte del cittadino o anche magari di quello con minimo cultura educativa, e ci vuole dall'altra parte una grande pazienza, perché poi l'immagine si vede dalle cose piccole. Noi siamo una città di 40.000 abitanti, non siamo un paesino, la CEA è un'azienda quotata in borsa, i soldi che noi versiamo vanno in tutto questo grande carrozzone che poi ci deve o ci deve portare alcuni tipi di interventi, che secondo me, senza che vi offendete, perché io non so peli sulla lingua, non appartengo a nessun partito, appartengo alla mia gente, quando fate gli interventi nelle strade, vi dico l'ultima perché mi hanno chiamato il prete stamattina, a via Bonaventura 3 interventi in 3 mesi, l'acqua ancora dentro la chiesa Madonna dei Canneti, mi ha chiamato Don Valerio, ma mannaggia, ma se una squadra va lì, io non è perché faccio il geometra o faccio il consulente in tribunale, ma vede che c'è la perdita, non mette una doppetta lì che il giorno dopo andate a vedere, c'è una chiesa che c'è un lago, 3 volte ho visto la squadra vostra arrivare, 3 volte, è una vergogna, questo certo non ve ne do la colpa a voi vertici, però ve li segnalo affinché queste discussioni che sono pubbliche, come quelle che diceva prima il consigliere e l'ex consigliere di Giancamillo, che anche lui aveva votato pur essendo opposizione, passaggio al CEA. Quando si fa, noi abbiamo un regolamento di lavori, come tutti gli enti ci hanno, la provincia, i comuni, quando si fanno dei lavori su una strada o su uno spazio pubblico, non ci si può limitare, non tocca essere tecnici, a buttare un po' di roba sopra, una toppetta e basta, e poi quella sede della strada, quella c'ha per forza un avvallamento e resta quello che resta. Maggiore attenzione, cose piccolissime che certo non è che posso chiedere all'ingegnere o all'altro ingegnere, però magari ai capisquadra di verificare, perché la nostra città, una delle lamentele particolari, il dissesto che c'è stradale deriva anche da questi, e noi allora dovremmo applicare lì la legge. No, il contratto, deposito cauzionale, permesso, verifica, collaudo, i lavori non si fanno mai. Io ho sollevato in questo Consiglio Comunale, e devo dire dall'amministrazione è stato accolto, io ho scoperto il problema della depurazione delle zone rurali, che sulle bollette, e il Consiglio Comunale, grazie a Andrea Mundo, il sindaco, nelle bollette c'era che il cittadino in campagna che non aveva depuratore pagava la depurazione. Signori miei, non tocca essere laureati per capire che se non c'è il depuratore, se uno c'aveva la fossa settica a norma, non ci può essere la IVA per depurazione. Da anni andava avanti questa barzelletta, finalmente è venuta questa mia nostra interrogazione all'unanimità di tutto il Consiglio Comunale. Devo dire che vi abbiamo detto, signori, guardate che state appropriandovi di soldi non dovuti, perché su quelle zone non si, anzi, o le restituite o gliele scalate a quella gente che ha pagato per anni un tributo non dovuto. È stata approvata questa mozione nel Consiglio Comunale fatta dal sottoscritto. Le fatture dopo la scadenza, certo può essere colpa delle poste, ma è la verità. Ma io non lo dico perché me l'hanno detto, perché mi è successo a me, ringrazio ancora Vundula, mi fu staccata l'acqua in pieno inverno, nonostante avevo pagato, perché dice che dovesse arrivata una bolletta che c'era scritta che c'era un debito di 79 euro precedente. Onestamente non è colpa vostra, sono andato pure a fare la denuncia all'ufficio postale, ma mannaggia, non è che Mi riscrivi, mandami in sollecito, stacchi l'acqua in pieno inverno, uno c'ha delle famiglie, ma che stiamo a fare? Cioè, se uno ci marcia, perché l'acqua si sa che si deve pagare. Attenzione, un'altra cosa che dico. L'acqua, il pagamento dell'acqua, il consumo è fatto a scaglioni. Fino a quella quota c'è, cioè, costa X, sopra quella quota Y. Ma se io tu me la leggi a fine anno e non me la leggi ogni 3 mesi, l'esubero della quota minima, mi fai sempre la presunta, mi dici che sto a 300, magari io in quei 3 mesi l'ho fatta 30 e non mi scatta il 0,16 ma mi scatta 1,64, 1,52. Allora, anche lì, siccome siamo in una fase molto delicata della nostra società italiana in genere, noi l'abbiamo detto senza fare populismo e demagogia o campagna elettorale, la gente non gliela fa più. Maggiore attenzione, e ve lo dico a voi che so che vedo che siate persone giovani e sensibili, maggiore sensibilità verso la problematica della gente. Certo, se uno ci marcia, no? Che dice, oh, consumi l'acqua per mesi, per anno, non mi paghi, ti avviso, ti mando il preavviso e te lo stacco perché l'acqua la devi consumare. Però se quella, dopo un mese, qui abbiamo visto le famiglie disastrate, e lo sa l'assessore Mundula quante volte gli sono state rotte le scatole, a me quello che veramente mi fa male, anche questa storia della cauzione, tutto quello che è stato detto dai signori che mi hanno preceduto, sono fatti che vi hanno dimostrato, e senz'altro io sono convinto, sapendo in che sensibilità voi vedete, che ve ne farete anche carico nel limite delle vostre possibilità. Mi auguro che questo Consiglio Comunale aperto stasera, dove i cittadini hanno potuto portare non gli strilli, fatti concreti, bollette alla mano, senza una spiegazione, telefono lasciamo perdere, io non lo so se qualcuno di voi, di dirigenti, ha mai chiamato alla CEA, non chiamate se non andate in pensione, perché tanto sta lì 1 ora e mezza e non c'è risposta, lo posso dire perché l'ho provato io, ma questa è generalizzata sta cosa, dove c'è la CEA non è solo dei cervelli. Io mi auguro che questo incontro, io non chiedo stasera a voi soluzioni, io mi sono fatto nel mio piccolo portatore di istanze di piccoli problemi che rendono la tensione superiore a quello che in realtà versa questa città. È chiaro che oggi non devo fare la difesa dei Pascucci, ma chi ne risente più di tutti sono loro, perché quando la gente ha questa situazione a chi si rivolge? Alla massima autorità, che è il sindaco. Di fatti se ne potrebbero dire tanti e tantissimi, tutto quello che ho detto è accertato e vero. Vi chiedo gentilmente, nel rispetto e nell'educazione, che il vostro ruolo vi compete come azienda, perché se quell'azienda si regge, se voi c'è il posto di lavoro, anche perché ci stanno i cittadini che la tengono in piedi, questa azienda pagando loro, ci sia il massimo rispetto o una attenzione, vista la situazione generale in cui versa oggi la collettività, su questi distacchi, maggiore chiarimento nelle bollette, levare quelle barzellette delle depurazioni nelle zone uguali senza depuratore, un controllo da parte del capo cantiere, quando fa il lavoro non butta sopra un po' di roba così, invece porto in 100 casi, non è che mi sto a inventa niente, vivo in mezzo alla strada, da 34 anni che me leggono sto in mezzo alla strada, no? Maggiore attenzione, si eviterebbe che fossero poi buche, che si strappano. Io chiedo soltanto questo e mi auguro che oggi questa assemblea pubblica non sia un'assemblea, avete detto tutto, sono convinto che non è così, perché vedo che c'è un dirigente giovane, sono convinto che trasmettendo o verificando queste istanze di tutti i cittadini o queste nostre piccole proposte verso i subalterni, perché io non posso chiedere al sindaco mi va a guardare l'impione o all'ingegnere mi va a guardare sta buca, ma senz'altro trasmettere a chi fa quei lavori, no, che li facesse in maniera consona affinché si verificassero queste lamentele. Grazie.
Grazie, consigliere Mazzotti. Consigliere Ridolfi.
Ovviamente gli interventi da parte dei cittadini e dei comitati che li rappresentano sono stati estremamente chiari nei confronti di Aceato 2, quindi noi come consiglieri, soprattutto da questa parte come opposizione, sono mesi e mesi che sollecitavamo questo percorso in aula. Oggi credo, insomma, che abbiate anche voi capito che c'è un'esigenza importante, il cittadino ha bisogno di maggior risposte, di una presenza più assidua su quelli che sono i vostri rapporti contrattuali. Certo, chiaramente fare campagna elettorale per dire andiamo via a Aceato 2 lascia il tempo che trova, però certamente come abbiamo sempre sollecitato, bisogna vedere un attimino il rispetto della convenzione, perché poi alla fine noi in aula qui ne parliamo, voi ascoltate, ma se poi alla fine chi ha il contatto diretto col cittadino non interviene attraverso una vostra sollecitazione a una maggiore sensibilità, ci troviamo come spesso, come diceva il consigliere Ramazzotti, anch'io sto sul territorio tutti i giorni, ci troviamo cittadini che ci vengono a trovare, che di punto in bianco si trovano l'acqua chiusa, anche in presenza all'interno di diversamente abili al 100%, tre casi mi sono stati denunciati che nonostante, io credo che ci vuole un po' di sensibilità alla fine col cittadino, prima di chiudere l'acqua, comunque siccome che è un bene primario, perché senza luce si può stare, senza telefono ugualmente, senza acqua non si può vivere, e quindi ci vuole una sensibilità diversa, soprattutto sul territorio di Valcarneto, la mattina sembra che siamo tutti presi dall'ansia, ecco la macchinetta che viene da Roma con l'omino dentro che chiude l'acqua ai cittadini. Allora, prima di chiudere un servizio così importante è bene che se vada a fare una valutazione più attenta delle cose, perché il cittadino, come hanno spiegato i comitati, spesso paga più del dovuto, poi un ritardo non dovuto a lui o magari una protesta che fa per avere un maggior chiarimento, qual è la risposta da CETO 2? La chiusura dell'acqua, oppure non ti rateizziamo niente, oppure anche a noi non ci interessa se sei fuori dalla tua portata economica per quello che devi pagare, nonostante che noi non abbiamo rispettato i tempi, la consegna delle bollette e la lettura dei contatori, tu devi pagare altrimenti chiudiamo l'acqua. E poi vorrei richiamarvi anche a un'attenzione un pochettino più sostanziale oltre alla parte economica. Vi siete accorti, anche attraverso questa denuncia che abbiamo esternato, che nelle tubazioni è presente un residuo fisso alto? Voi avete mandato, perché io devo dire per onestà che a prescindere da alcuni intestatari di questa denuncia, voi siete stati puntuali nell'ambito della settimana successiva, voi come la ASL avete fatto una lettera di risposta a questa mia denuncia, dove chiaramente dicevate che il residuo fisso non pregiudicava la potabilità dell'acqua. Tutto bene questo, però un residuo fisso presente nelle tubazioni crea dei danni economici al cittadino, perché dal piccolo filtro che va sostituito, io parlo del mio territorio su Valcarneto San Martino, ogni settimana si deve sostituire il filtro perché c'è della sabbia residua che limita il flusso dell'acqua, o alle caldaie dei termosifoni che vanno fatti i lavaggi perché questo residuo fisso crea dei problemi. Allora, questo è un danno anche economico, perché alla fine, insomma, un residuo fisso elevato porta al cittadino sia ad avere l'acqua potabile, ma avere altri disagi che si vanno a creare in maniera importante ed economica. Né in questa denuncia, voi l'avete fatto anche a campione un intervento su un cittadino privato, e se vi ricordate bene, se ve l'hanno detto i vostri tecnici, quella tubatura tagliata per un'ora ha buttato acqua sulla strada e uscendo acqua sporca. Inizialmente dicevate che la tratta era dell'utente finale, quindi il taglio e la prova è stata fatta prima del vostro contatore, e per un'ora, e io ero lì presente come il cittadino e i vostri tecnici, è uscita acqua sporca. Allora io dico, bisogna intervenire anche laddove si possono fare investimenti economici, andare a modificare quelle tratte che avete constatato voi stessi che non sono più idonee alla fornitura dell'acqua, perché la maggior parte dei cittadini stanno mettendo il filtro a spago sul contatore per evitare in parte quello che è, ma il filtro a spago, vi sfido a fare una verifica voi stessi sul territorio, una volta cambiato dopo un'ora è diventato già marrone, quindi è un filtro a spago che non serve a nulla perché comunque para inizialmente e poi non para più nulla. Quindi sulla concentrazione del residuo fisso vorrei un attimino capire quello che intendete fare, almeno su quei territori che è molto elevato. Noi come commissione consigliare abbiamo chiesto da tantissimo tempo anche all'assessore nostro di riferimento, che credo che abbia messo in atto tutte le sue possibilità per raggiungere con voi un tavolo di concertazione, un confronto che doveva essere semplicemente un confronto alla risoluzione insieme di un problema. Questo non è mai avvenuto, voi non vi siete mai confrontati su un tavolo tecnico con noi, perché la commissione consigliare che era destinata a questo. E credo, insomma, che anche l'assessore Mundula possa verificare che correva in emergenza su tutte le situazioni che noi riponevamo, ma poi alla fine non bisogna lavorare in emergenza, bisogna porre in essere un comportamento che dia una risoluzione definitiva al problema. Quindi ricordiamo il mancato preavviso del distacco, quindi si viene, si chiude, non si valuta in nessuna maniera che possibilità, o se quel cliente ha pagato leggermente in ritardo, o se quel cliente ha un ricorso in piedi. Questi sono ricorsi che voi non avete mai risposto. All'interno di questi ci sono utenti che si sono trovati non una risposta, ma semplicemente la chiusura dell'acqua. Quindi pure su questo io vorrei delle risposte, insomma sono tutti qui elencati, ve ne posso fare un file con l'elenco nome e cognome di tutte quelle persone che stanno ancora aspettando, compresi quelli che avevano allevamenti zootecnici dove all'inizio del percorso voi avevate trasformato quei contatori in civile abitazione. Qui si sono trovate persone che avevano allevamenti di bestiame a pagare, arrivate, bollette di 8-9 mila euro, dove dice qui se l'acqua che diamo al bestiame sta a questi livelli lasciamo perdere, ci mettiamo a fare altre cose. Eppure questo è stato fatto un intervento attraverso la Commissione, voi avevate garantito una quota minima, come ci diceva l'assessore Mundula. Allora io credo che bisogna ripartire e riverificare attraverso quelle che sono le vostre strutture gerarchiche chi è l'utente finale che chiede collaborazione, chiede spiegazioni, siccome è un servizio che vi paga e vi paga in maniera importante, c'è bisogno che il front-end sia veramente capace di relazionarsi e di dare risposte corrette e precise come il pagamento della bolletta che voi pretendete. Grazie.
Grazie, se non ci sono altri interventi, interviene il sindaco.
No, io vorrei essere velocissimo, giusto per rispondere a quelle piccole cose che mi sono state chieste durante gli interventi, facendo però una premessa importante sul perché siamo qui. Aceato 2 e prendo spunto da quanto ha detto il presidente del comitato di San Martino, Luigino Bucchi. C'è questo problema, c'è il problema che il cittadino quando non sa a chi rivolgersi chiama il sindaco, chiama l'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale nei confronti d'Acea, così per dirlo, il comune di Cervetri è socio di Aceato 2 per lo 0,000003%, quindi diciamo ci sono 7 zeri mi sembra prima del 3, e quindi diciamo noi ci rapportiamo a Acea come un cliente, nel senso che quando a noi ci chiama il cittadino noi non è che possiamo intervenire, noi possiamo chiamare Acea, però diciamo che poiché diversamente dal cittadino magari abbiamo il cellulare del presidente, spesso disturbiamo il presidente Domenica, che non dovrebbe succedere in una nazione normale, però questo è. Quindi quando noi non è vero che non ci prendiamo carico delle segnalazioni, io passo una parte del mio fine settimana estivo al telefono con Acea, ormai c'è il rapporto quasi di cordialità, però il problema è che non è come, io faccio sempre questo esempio, se in un'abitazione della nostra città c'è un problema con la tensione elettrica, non è che il cittadino chiama il comune, chiama l'Enel. E con l'acqua purtroppo oggi è la stessa situazione. Quindi risposte velocissime. Il signor Martini mi sembra che ha citato un tratto del mio programma elettorale che non solo conosco benissimo, ma io da quando sono molto più piccolo di adesso, ero molto più piccolo adesso, milito dentro i comitati dell'acqua pubblica. Ha citato il referendum del 2011, mi ha fatto molto piacere perché io sono stato l'ideatore e l'organizzatore dell'evento che ha chiuso la campagna nazionale a Piazza del Popolo, che si chiamava Io Voto, dove diciamo, ho fatto un lavoro di 3 mesi perché ritenevo che quel referendum fosse importante, e più del legittimo impedimento o del nucleare era proprio la battaglia sull'acqua pubblica, che non solo non disconosciamo, ma mi sembra che all'inizio, guardo il consigliere Bibolino, all'inizio della nostra amministrazione abbiamo approvato proprio una mozione apportata dalla maggioranza in questo consiglio, votata anche dall'opposizione, sulla tematica dell'acqua pubblica. Non è questo il tema, e chi dice chi fa demagogia, mi riferisco al signor Cori, chi le dice che possiamo uscire da Aceato 2, e dice una cosa falsa, la legge non lo consente. Poi se vogliamo fare come sull'euro, come va di moda adesso, aspetti, io le devo dire, allora guardate, il ruolo del sindaco è quello di rappresentare i cittadini e di dirvi le cose come stanno. Noi siamo abituati che i politici non dicono le cose come stanno, dicono le cose che fanno comodo. Io vi devo dire cose belle e le cose brutte. La cosa che non è vera è che noi possiamo uscire da Aceato 2. Non è, aspetti, io l'ho fatta parlare, però lei deve far parlare a me, se no facciamo un dibattito a due. Allora, guardi, io le dico come stanno le cose, poi lei si legge la legge. Poiché sono l'unico che a Cerveteri non ha votato il passaggio da Aceato 2, potrei stare qui a fare una filippica su quanto abbiamo sbagliato a entrare. No, vi direi una bugia. Esatto, vi direi una bugia. Allora, perché non possiamo uscire? Perché c'è una legge che dice che i comuni devono stare negli ambiti territoriali ottimali. Noi fra un mese voteremo un atto in questo comune in cui aderiremo al lato per il gas. Perché pure sul gas fino all'anno scorso ognuno poteva stare come voleva, adesso dovremmo fare un atto con gli altri comuni. Quindi se vogliamo fare un referendum, dobbiamo fare un referendum nazionale e dobbiamo abrogare la legge Galli, mi sembra che si chiamava, che non ha niente a che vedere con il nostro consigliere, che non è colpa del consigliere Angelo Galli, e dobbiamo fare in maniera che non sia più che i comuni devono stare negli ATO. Quindi se volete, potete credere a chi vi dice facciamo il referendum, usciamo da CEA e da paura gli battete le mani. Non è vero, vi dicono una bugia, ma non lo dico per difendere CEA, io me la so trovata, potrei essere qui il più grande demagogo a dire questi sono dei maledetti, sono cattivi, contro, e voi sareste felici. No, però vi devo dire una cosa da sindaco che da 3 anni sta in questo comune e ha avuto rapporti con Aceato 2, vi posso dire che se ci fosse un referendum, io consigli, se fosse possibile fare referendum e non è possibile, io consiglierei di non uscire, vi spiego perché, perché è vero. Io sono d'accordissimo con quello che ha detto il consigliere Travaglia, noi dobbiamo pretendere che Acea svolga bene il suo servizio a Cerveteri nel rapporto con i cittadini. Accanto a questo ci sono milioni di euro di investimenti sul nostro territorio che non possiamo fare. Allora noi adesso stiamo rinnovando il depuratore a Cerenova, 2 milioni e 600 mila euro mi sembra la gara, noi non lo possiamo fare, quindi se usciamo da CEA non è detto che poi con i soldi delle bollette riusciamo a fare quegli investimenti, quindi anche questo non sarebbe un bene per la città, il bene per la città è far sì che loro non abbiano più problemi con i nostri utenti, questo sarebbe bene la città. E ne dico un'altra, ma guardate, io non sto qui a fare la difesa da CEA, devo dire le cose come stanno, negli ultimi mesi molte città del nostro comprensorio hanno avuto un problema di potabilità dell'acqua, che se vi ricordate tanti anni fa c'avevamo pure noi a Cerveteri, che c'era l'arsenico. Noi non abbiamo avuto un giorno di questi 3 anni, ma neanche degli anni precedenti in cui c'era CEA, in cui l'acqua dei nostri rubinetti non è uscita potabile, se non ai terzi, dove di fatto non c'era CEA. E vi dico il paradosso, i cittadini di Campo di Mare e dei terzi, che non sono clienti da CEA, ma i Campo di Mare comprano l'acqua da Ostiglia e i terzi la comprano da Varzial, vengono al comune e ci dicono, ci fate entrare a CEA? Quindi il paradosso è che chi non c'è dentro ci vuole entrare e chi sta fuori, perché uno non sta mai bene. Ultime cose per rispondere a un'altra domanda che mi è stata fatta dal signor Chierucci, non mi ricordo mai se è Chierucci o Chierucci il cognome. Chierucci. Allora, io non lo so quello che hanno detto le diverse persone in campagna elettorale e non voglio rispondere per loro, voglio rispondere a quello che ho detto io. Il passaggio a Aceato 2 non è avvenuto dalla SICEA. Cioè qui ci manca un pezzo della storia di Cerveteri. Noi avevamo una società municipalizzata che si chiamava Ambiente Cerite, un dramma per la nostra città, un dramma per la nostra città, che aveva una partnership al 49% con una società che si chiamava Ecologica Scarl e che gestiva i nostri acquedotti e il nostro servizio idrico. Un carrozzone, cioè avete presente i carrozzoni dove dentro si fanno i consigli d'amministrazione, si mette la gente, si dà lo stipendio, anche se magari non sono tecnici. Noi siamo arrivati a un momento in cui il sindaco Brazzini, io in quel momento ero pure contro il sindaco, ma bisogna dare i meriti alle persone, il sindaco Brazzini era disperato perché l'azienda gli impediva di avere accesso con l'amministrazione dentro ai depuratori, cioè i depuratori della nostra città erano gestiti da un'azienda municipalizzata con una partnership ed un privato e non facevano entrare l'amministrazione dentro i depuratori. Abbiamo scoperto negli anni dopo, non l'ho scoperto io, quindi non è un merito mio, che quella società affittava delle pompe e i pagamenti delle fatture dell'affitto erano superiori al costo dell'acquisto della pompa nuova. Allora 8.000 euro l'anno mi ricorda. Allora se nella nostra città abbiamo fatto quella che si dice carne da porco, poi non possiamo dire, ma sapete qual è la cosa peggiore? È che Acea non si è caricata manco un debito, perché non era compito loro caricarseli. I debiti stanno a carico nostro e la nostra municipalizzata multiservizi ha una causa per 24 milioni di euro con l'ecologica, la società quella che era in società, e che dice tu non potevi rescinderlo il contratto. E se il caso sfortunato volesse che vincono, il comune Cerveteri chiude. perché voi immaginatevi se possiamo pagare 20 milioni di euro a una società privata che il bilancio nostro annuale è 20 milioni di euro. Quindi diciamo che a Cerveteri siamo stati dei incapaci, diciamo che a Cerveteri abbiamo fatto delle scelte scellerate e che quando, tanto che io per essere onesti su tutto, perché magari non sono stato chiaro, che sono stato l'unico che non ha votato ACEA, mi sono astenuto, non ho manco votato contro, perché l'ambiente Cerite era un dramma per la nostra città, chi l'ha fatta e chi l'ha gestita, un dramma di cui ancora paghiamo le conseguenze. Questo non è una sviolinata a loro non c'entrano niente, è un denunciare la nostra incapacità. Quindi non dite stavamo quasi ACEA, noi non stavamo quasi ACEA, stavamo coi banditi. I banditi, no quelli delle bande, quelli armati, che spendevano per affittare una pompa più di quanto costava comprarla nuova. Questo glielo dobbiamo dire ai cittadini. E questo glielo dobbiamo dire perché i soldi che hanno speso sono i nostri, Non è che lo facevano coi soldi di casa loro, lo facevano coi soldi di casa nostra. Ah, detto questo, prima mi ha detto dei nostri depuratori. I nostri depuratori sono tutti certificati. E vi dirò di più, lo so che quando dico sta cosa ridono tutti, dicono non è vero, ma è vera. Ogni anno la Regione Lazio dà mandato all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di fare l'analisi delle acque del mare. E esce una tabella pubblica in cui tutte le coste del Lazio, dal nord al confine con la Toscana, al sud al confine con la Campania, hanno un giudizio su ogni tratto di costa. Noi, Cerveteri, la tanto vituperata Cerveteri che il mare fa schifo, noi non sono analisi che paga il comune, quindi a me mi arrivano al comune, non è che le pago io che posso essere d'accordo con gli esaminatori. Noi abbiamo eccellente su tutti i tratti di costa, tutti, tranne come prevede la legge la foce del Fosso, che ha una fosa, una zona di non balneabilità, tanto che Cerveteri è uno dei pochi comuni del Lazio che non deve fare l'ordinanza di non balneabilità. Noi non abbiamo l'ordinanza di non balneabilità perché l'acqua fa schifo. Hanno detto che fa schifo perché i depuratori nostri non funzionano? No, perché l'indagine della Capitaneria di Porto, a cui si riferiva prima il consigliere, non mi ricordo chi l'ha citata, ha scoperto che dentro al fosso Manganello c'erano 70 scarichi abusivi. Significa che ci stavano 70 edifici che scaricavano senza depurazione. Allora hanno tutti detto, ecco perché si inquina l'acqua. Quello che non vanno detto è che dentro Artevere mi dicono, non so se il dato è giusto, che ci stanno circa 100.000 cittadini che scaricano senza depurazione. Quando l'acqua del Tevere arriva al mare, tanto che l'acqua nostra, quando è che fa schifo? Quando c'è scirocco. Quando l'acqua viene da largo, non so quale vento sia quello che viene dal largo, l'acqua nel nostro mare non è tanto, ci sono dei giorni in cui addirittura è trasparente. Noi non siamo inquinati dai 70 scarichi abusivi dentro al Manganello, che so ben poca cosa contro i 100.000 residenti di altre parti che scaricano. Quindi ci dobbiamo raccontare la verità. Quello che mi dispiace è che spesso siamo noi cervetrani che diciamo a gente, da noi fa tutto schifo, il mare fa schifo. Che poi io dico, non è che dobbiamo dire che stiamo in Costa Smeralda, però insomma dobbiamo essere onesti che non abbiamo un tratto di spiaggia senza balneabilità. Poi i depuratori, abbiamo le analisi regolari e se, sapete perché io mi accaloro sull'ambiente? Perché la legge dice che se c'è un problema ambientale, a me sindaco, a me Alessio Pascucci però, no a me comune di Cerveteri, mi fanno un processo penale, tanto che io per arriva avviso di garanzia, tanto che io sto sotto indagine per la questione dei scarichi al Manganello, nonostante si è scoperto che risaliva le autorizzazioni a 10 anni fa. Io ho un'indagine in corso. Allora, voglio dire, quindi figuratevi quanto sono preoccupato se i depuratori nostri non funzionassero, perché poi dentro la galera con le chiavi buttate dentro al pozzo ci portano al sindaco, mica forse ci portano pure Saccani, però non so, comunque non ci mettono in stanza insieme. Perché sennò almeno chiacchieravamo. Ultima cosa e chiudo. Lo sapete che i 70 scarichi abusivi del Fosso Manganello, alcuni di quei cittadini avevano in mano un pezzo di carta rilasciato dal comune di Cerveteri che gli diceva ti devi allacciare a quel tubo lì, e loro saranno allacciati a quel tubo lì, hanno un pezzo di carta del comune che diceva di fare la fogna attaccati a quel tubo lì, loro si sono attaccati al tubo lì e poi si è scoperto che quel tubo lì invece di andare in depurazione andava nel fosso, e quel cittadino oggi ha un verbale da capitano del reporto. Allora, se a Cerveteri qualche errore l'abbiamo commesso, ora dobbiamo pure fare un po' di mea culpa. Questo non c'entra, lo dico perché poi le informazioni non arrivano. C'è gente che c'ha in mano un'autorizzazione allo scarico del comune e si è allacciato a un tubo che va dentro al fosso. È pittoresco, no? Quantomeno. Ora, chiudo dicendo questo. Io credo che quello che sta succedendo nella nostra città dal punto di vista degli investimenti, e ne dico un piccolo merito, me lo voglio prendere, loro stanno gestendo il servizio idrico di Cerveteri dal 2008, quante volte l'avete visto in aula consigliare a Cerveteri? Ok, allora, tanto penso che grazie a un lavoro di tutto il Consiglio, fatto che oggi abbiamo portati qua, mi sembra un passo importante. Secondo passo, nel piano triennale delle opere, Cerveteri ha 5, 6, 7 opere pubbliche in corso. Perché ne è successo mai? Io non lo so, io posso dirvi che io, nonostante è noioso e spesso non ci capisco niente, vado a tutte le assemblee che fa ACEA, partecipo alla conferenza dei sindaci, mi vado a sentire i bilanci, anche perché se poi uno non sta lì e non dice, signori, lo sapete perché i terzi non aveva l'acquedotto previsto? Perché il comune non l'aveva mai chiesto. L'acquedotto di Acea si fermava a Tragliatella, non portava l'acqua ai terzi. Noi gli abbiamo chiesto e loro l'hanno messo dentro. Ora, quindi voglio dire, io per questo dico che li trovo collaborativi. Poi se in questi anni le amministrazioni precedenti, anzi loro stanno qui dal 2008, se dal 2008 a oggi nessuno gli è andato a chiedere le opere, certo loro non è che hanno i raggi X e sanno qual è il problema dei terzi, magari neanche lo conoscono. Poi io sono con voi, perché non è vero che noi ci limitiamo alle telefonate, noi abbiamo scritto lettere a ACEA, abbiamo minacciato denunce, su Pian della Carlotta abbiamo scritto un'intimazione lo scorso anno violentissima che diceva che se i lavori non sarebbero e non fossero iniziati entro breve tempo avremmo addirittura adito per le vie legali. È ovvio che è un rapporto, noi vogliamo che i cittadini siano soddisfatti e dobbiamo aiutarli, ma guardate che il comune paga la bolletta come voi, ce ne hanno l'acqua, non ce la fanno pagare, quindi voglio dire, è anche un problema, noi siamo anche utenti. Però su questo voglio dirvi che se dovessi darvi un consiglio da sindaco, da vostro rappresentante, vi direi, pretendiamo che facciano tutto bene, ma non usciamo da CEA, e lo dico contro i miei interessi, perché se oggi vi dicessi che sono dei maledetti, voi mi battereste le mani. Quindi io vedevo da sindaco, devo dirvi quello che secondo me è il bene della nostra città, ma non so qui per incensarvi, però io devo dire che non penso che se invitiamo il presidente di Enel o il presidente di Telecom viene a parlare con i cittadini dei Cerveteri, non penso che succeda, loro stanno qui e secondo me questo è un loro dovere, ma so pure le 9 di sera di agosto e è giovedì sera e magari potrebbero stare a casa con le famiglie, insomma, quindi io li ringrazio e voglio che rispondano ovviamente alle osservazioni fatte. Grazie.
Allora, grazie sindaco, prima di passare la parola ai vertici della CEA, un piccolo appunto prima che poi ovviamente diciamo al di là delle risposte che daranno, io credo che il Consiglio Comunale questa sera, sulla scorta di quello che ha detto anche il sindaco, dello 0,000, al di là di quelli che sono i suoi impegni a partecipare comunque diciamo alla conferenza dei sindaci eccetera, ovviamente noi dobbiamo affrontare tutti quelli che sono i disservizi che non solo abbiamo sentito questa sera ma che conosciamo tutti, disservizi veramente seri, per cui la gente si aspetta e mi dispiace, allora tarda, tante persone se ne sono andate e ovviamente spero che poi sentiranno la registrazione dei signori che ringrazio personalmente di essere intervenuti qui in quest'aula e quindi io credo che ci sia la commissione preposta, non so se quella presieduta dal presidente Bibolino, che in qualche modo dovrebbe riunirsi proprio nel diciamo così, nel controllare il rispetto del contratto e quindi al di là di quelli che possono essere i consigli aperti, fare un lavoro mensile e cercare di affrontare proprio tutti i disservizi, sì, no, un attimo,
no,
quindi
ma semplicemente presidente, per dire che su un tot numero di commissioni io credo che almeno la metà sia stata proprio su monotematica.
Sì, sì, no, sì, però ecco, andiamo. No, io non volevo contestare.
Assolutamente.
Io dico che secondo me, io appunto come dicevo ringrazio i vertici della CEA, ma ci deve essere un confronto continuo su quelli che sono i disservizi sollevati. E faccio una domanda così se la appuntano e magari mi rispondono. Mi è capitato, non voglio elencare quello che ci succede pure a noi personalmente, con le bollette che arrivano, eccetera. Però c'è un fatto c'è un fatto particolare che è successo pochi giorni fa e io mi sono rivolto personalmente alla CEA per una persona che sicuramente ha sbagliato perché aveva un attacco abusivo e la CEA gli ha tolto l'acqua. Giustamente.
Giustamente,
però questo cittadino dice io adesso pago quello che devo pagare e sembra una, non so se una multa di 2100-2200 euro, però la CEA non glielo rateizza perché dice c'è un contenzioso creato da un dolo in pratica. Allora questo cittadino è costretto a prendere l'acqua con un tubo da un'altra casa fino a, che gliela passano, gliela passano e quindi siccome purtroppo non ha i soldi per poter pagare, la CEA non gli dà, non gli fa questa rateizzazione. Ecco, io chiedo se ci sono possibilità di rateizzazione per queste persone che stanno veramente in difficoltà. Grazie, passo la parola al Presidente.
No, intanto buonasera a tutti, io ringrazio il Sindaco per l'invito, ringrazio naturalmente il Presidente del Consiglio Comunale, i consiglieri e i cittadini presenti in, in sala questa sera, anche per la... anche per la vivacità e per la schiettezza dei vostri interventi. Magari solo per stemperare il clima, insomma, volevo ringraziare l'amico consigliere di minoranza che mi ha qualificato come giovane dirigente di ACEA. A 52 anni è un piacere sentirselo dire, ecco, quindi... Ecco. Era giusto per stemperare il clima. Naturalmente, come dire, gli interventi sono stati numerosi, alcuni di carattere più generale, alcuni più di dettaglio. Naturalmente io sui quesiti, diciamo, di dettaglio potete capire che non sono nelle condizioni di rispondere. Se potranno lo faranno naturalmente i miei colleghi. Io limiterei il mio intervento alle questioni, diciamo, di carattere più generale che sono state sollevate e peraltro di grande interesse. Qualcuno sollevava la domanda perché il Comune non esce da CEA. Diciamo, qua ci sono due ordini di risposte, no? Cioè, a parte che sono già state dette, ma ci tenevo a sottolinearle. Ci sono due ordini di risposte, dicevo, cioè la risposta burocratica notarile che dice che diciamo, l'adesione al gestore del servizio idrico integrato è un obbligo di legge. Questo obbligo di legge è sancito dalla legge 36 del 94, la quale è stata successivamente soppressa e cui contenuti, compreso questa obbligatorietà, sono stati trasferiti all'interno di un decreto legislativo che si chiama decreto legislativo 152 del 2006. Non solo, ma nel 2014, con il decreto che avrete sentito dire molto pubblicizzato da parte del governo, del cosiddetto decreto Sblocca Italia, questo concetto è stato ulteriormente sottolineato. Per cui non solo vige l'obbligo di conferire il servizio idrico integrato al soggetto gestore unico di ambito, ma per le amministrazioni che non adempiono vi è diciamo, il potenziale danno erariale, così, diciamo, si esprime la legge. Quindi sottolineo che non è un optional l'adesione al servizio idrico integrato, in particolar modo all'adesione alla gestione unica di ambito. Ripeto, però questa è un'interpretazione notarile che valeva la pena sottolineare, ma che non credo che non soddisfi nessuno di noi e tutto sommato valeva la pena sottolineare, ma è appunto notarile. C'è un'altra ragione di fondo che è appunto l'interesse della comunità. Guardate, al di là diciamo, delle nostre mancanze, io sono, ho il piacere, l'onore e certamente anche l'onere di essere presidente di Acerato 2 da pochi mesi. A maggior ragione io non sono qui, sia chiaro, per fare una difesa d'ufficio di ACEA, ma sono venuto qui accettando l'invito del sindaco in primo luogo per ascoltare i problemi e per cercare di risolverli. Però una cosa va detta, ed è già stata detta e c'è già stata riconosciuta, ma anche qui desidero sottolinearla meglio. Io ritengo che vi sia un interesse profondo al di là delle nostre mancanze, che è rappresentato proprio dagli investimenti. Una cosa che ci viene riconosciuta da tutte le amministrazioni, e anche devo dire onestamente è stato fatto qui stasera, è che Acea su questo territorio investe, e investe parecchio. Noi abbiamo, noi, su nostra proposta, l'Assemblea dei Sindaci del Lato ha deliberato lo scorso anno un piano degli investimenti per il quadriennio 2014-2017 di 680 milioni di euro. Nel 2014, quindi nel primo anno, noi abbiamo realizzato investimenti che stanno sul nostro bilancio per oltre 140 milioni di euro, superiore a quella che è stata la previsione del piano d'ambito, del piano degli interventi. Per il 2015, quindi per l'anno in corso, noi chiuderemo con oltre 150 milioni di euro di investimenti. Per il prossimo anno abbiamo previsto 190 milioni di euro di investimenti e andremo a regime oltre i 210 milioni di euro di investimento anno. Tenuto conto che il territorio gestito è all'incirca di 3 milioni e 700 mila abitanti, questo significa, se ci riferiamo agli investimenti a regime di 210 milioni di euro, significa un investimento pro capite di 56 euro per abitante all'incirca. Parliamo di investimenti che, confrontati nel panorama nazionale dei gestori dei servizi idrici, collocano Acea al top. E questo credo che sia qualcosa che vada sottolineato, e quindi credo che sia, ancora una volta dico, al netto di quelle che sono le nostre mancanze, che io non disconosco, al netto di quelle che sono le nostre mancanze, questo è un dato che deve essere sottolineato. E credo che sia nell'interesse dell'amministrazione e dei cittadini, in ragione di questa capacità di Acea di investire sul territorio, perché ha le spalle grosse naturalmente, perché è solida dal punto di vista patrimoniale e finanziario, credo che sia qualcosa che già solo questo giustifica l'interesse dell'amministrazione a mantenere Acea nella gestione del servizio idrico. Io ho parlato di dati aggregati, se vogliamo poi calarci nella realtà, come è giusto che sia, visto che ci troviamo a Cerveteri, del comune di Cerveteri, noi abbiamo assunto la gestione del servizio idrico a Cerveteri nel 2008, nel periodo 2008-2013, dati di bilancio, poi naturalmente nella logica della trasparenza che deve contraddistingue il rapporto che voglio intrattenere con l'amministrazione, il documento che commento poi lo consegno al sindaco, quindi non voglio che rimangano, diciamo, ombre di dubbio né parole all'aria. Nel periodo 2008-2013 Acea a Cerveteri ha investito 9 milioni e 400 mila euro. Questi 9 milioni e 400 mila euro è circa il 30% in più rispetto alla media degli investimenti che noi abbiamo fatto in altre porzioni del territorio gestito. Nel periodo 2014-2017 il piano degli investimenti per il comune di Cerveteri è di oltre 7 milioni di euro. L'ha riconosciuto con molta onestà intellettuale il sindaco, ma come dire, permettetemi di sottolinearlo a mia volta, sono cifre naturalmente del tutto incompatibili con i vincoli di bilancio che il patto di stabilità eccetera vincolano le amministrazioni comunali e non solo il comune di Cerveteri naturalmente. Quindi questo per quanto riguarda gli investimenti. Tocco un tema che mi sta particolarmente a cuore e che è stato sollevato giustamente da qualcuno degli intervenuti, e è relativo al referendum del 2011. Ce l'abbiamo, diciamo, alle spalle, ma diciamo, questo referendum ha generato, e vedo che continua a generare, un equivoco di fondo che, diciamo, permettetemi di dare un modesto contributo sperando di chiarire il senso di questo equivoco. Il referendum del 2011 sull'acqua, in realtà erano due referendum sull'acqua, uno era l'abrogazione della remunerazione del capitale investito che non attiene, diciamo, ciò che è stato detto stasera, e l'altro era l'abrogazione di un articolo di legge che si chiama articolo 23 bis del decreto legge 112 del 2008. Questo decreto legge, diciamo, secondo le intenzioni dei comitati referendari, questo articolo di legge prevedeva l'obbligo per le società interamente pubbliche di privatizzare una porzione significativa del capitale, c'erano quote, un minimo del 40%, insomma, quindi vi era un obbligo stabilito da questa legge nei confronti delle società tutte pubbliche, obbligo a privatizzare una parte del proprio capitale. L'abrogazione di questa norma significa che questo obbligo naturalmente non esiste più, rimane la facoltà peraltro, rimane la facoltà ma non c'è più l'obbligo. Dov'è che è nato l'equivoco? L'equivoco è nato dal fatto che la gente ha interpretato come questo articolo, questa abrogazione, non tanto come appunto l'abrogazione di una norma che obbligava alla privatizzazione, quanto come l'introduzione di un obbligo a rendere pubblico il servizio affidato alle società private. Non è così, non è così. Su questo punto c'è stato un pronunciamento, guardate, chiarissimo, è naturalmente molto più chiaro di quello che posso avere espresso io da ingegnere idraulico, da parte del TAR della Lombardia. Recente, recentissimo. Quindi la vittoria in quel referendum a larghissima maggioranza, ripeto e sottolineo, non comporta alcun obbligo di pubblicizzazione delle società private di gestione del servizio idrico. Su questo, come dire, ci tenevo a rimuovere un equivoco in cui credo anche qualcuno che è intervenuto è caduto. Tariffe, naturalmente questione estremamente delicata, e anche qui desidero rimuovere un equivoco in cui ritengo sia caduto colui e coloro che sono intervenuti questa sera. Le tariffe non le stabilisce ACEA, questo vorrei che fosse chiaro. Noi non stabiliamo le tariffe. Il servizio idrico integrato è un servizio cosiddetto regolato. Non siamo sul libero mercato, perché se uno producesse le scarpe, il prezzo delle scarpe se lo stabilisce lui. Dopodiché, se sei col prezzo sopra il mercato non vendi le scarpe, se sei sotto il mercato probabilmente hai possibilità di crescita e di sviluppo. Nel caso del servizio idrico non è così. Le tariffe del servizio idrico vengono elaborate dall'ente d'ambito. L'ente d'ambito, a scanso di equivoci, è una sorta di consorzio obbligatorio di comuni, quindi noi non facciamo parte minimamente, fa parte il comune di Cerveteri e non fa parte ACEA dell'ente d'ambito. Quindi le tariffe sono proposte dall'ente d'ambito e approvate dall'autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, che è un altro ente pubblico, naturalmente, di cui ACEA non fa minimamente parte. Queste tariffe vengono elaborate non, come dire, a sentimento, ecco, vengono elaborate sulla base di un metodo tariffario che è unico a livello nazionale, quindi vale dalla Sicilia alla Lombardia. Il metodo è sempre quello. Ed è una cosa che vale la pena dire, così spieghiamo anche come nascono queste tariffe, che queste tariffe, diciamo, la metodologia tariffaria si fonda su un principio cardine costituzionale, che è la copertura integrale dei costi. È un principio cardine, cioè non è in discussione, lo stabilisce le norme di settore, lo stabiliscono sentenze della Corte Costituzionale. Copertura integrale dei costi significa che in tariffa vengono coperti quali costi? Tutti, sia i costi operativi, sia i cosiddetti costi di capitale. Capitale vuol dire ammortamenti, oneri finanziari, oneri fiscali, eccetera, diciamo, ma componenti di costo che sono riferite agli investimenti. Per cui anche qui, per quanto possa risultare sgradito, è chiaro che se c'è un'azienda che investe sul territorio, la tariffa è destinata solo ad aumentare. Cioè, su questo, come dire, per quanto ripeto possa essere sgradito, però ho detto prima che nel rapporto che voglio instaurare con i sindaci voglio essere trasparente. Queste sono le regole. Se non si vuole che le tariffe aumentano, non si fanno gli investimenti, ma non fare gli investimenti significa non fare gli interessi dei cittadini. Si parlava prima di articolazione tariffaria, eccetera. Anche qui l'articolazione tariffaria non l'abbiamo stabilita noi. Le categorie di utenza, domestico, residenziale, domestico non residenziale, condominiale, utenza pubblica, eccetera, le ha stabilite un altro soggetto che non è ACEA. Quindi quando, come dire, mi si dice ma l'utenza che utilizza l'acqua per abbeverare gli animali paga l'acqua come l'utenza domestica, dico sì, è così, ma non so cosa farci. O meglio, si potrebbe fare, si potrebbe individuare a parità di ricavi per il gestore una tariffa agevolata per una categoria d'utenza che può essere l'utenza agricola per altre categorie o per utenze in condizioni economiche disagiate. Si può fare tutto quello che si vuole a parità naturalmente del vincolo costituzionale di copertura integrale dei costi. Però non prendetevela con ACEA su questa cosa qui, perché su questo veramente, ma abbiamo altre colpe e poi ci arrivo, ma su questo qui non è colpa nostra. Sentivo parlare prima di acqua bene primario, verissimo, però attenzione, che la definizione di servizio idrico integrato che dà l'Unione Europea, che danno le norme nazionali, che dà la Corte Costituzionale, la definizione di servizio idrico integrato è quella di servizio a rilevanza economica. Anche qui può piacere o non piacere naturalmente, ma la definizione che viene data è questa. Se non piace bisogna cambiare le norme. Da qui deriva che l'operatore del servizio idrico integrato non è una onlus, è un operatore economico. E guardate, a prescindere dalla partecipazione azionaria del gestore, può essere a capitale interamente pubblico, come Talete, che stante le notizie di stampa non sembra navigare in buone acque, giusto per rimanere sul tema, può essere un gestore a capitale misto, può essere un gestore a capitale interamente privato. Indipendentemente dalla natura del gestore, la natura del servizio idrico è un servizio idrico a rilevanza economica, quindi da questo punto di vista non cambia niente rispetto al servizio di distribuzione del gas piuttosto che al servizio della vendita e distribuzione dell'energia elettrica, non cambia assolutamente nulla, tant'è che il regolatore, prego.
Ci hanno sempre detto però che l'acqua è l'unica cosa che non si può, mentre la corrente possono staccare il gas pure l'acqua, no, ci hanno sempre detto sta cosa.
Anche questo, ecco, anche questo io ringrazio il sindaco, perché era uno di quei temi di cui volevo parlare, anche questo appartiene alle leggende metropolitane. Nel senso che non è affatto vero che l'acqua è... Intanto l'acqua non si paga, per quanto paradossale possa sembrare la mia affermazione. A differenza del servizio di distribuzione dell'energia, la vendita e distribuzione dell'energia elettrica, del servizio di vendita e distribuzione del gas, l'acqua in quanto tale non si paga. Cioè non si paga la materia prima, Per quanto riguarda il gas invece si paga la componente energia, che poi altro non è, gli hanno cambiato nome, ma altro non è che la materia prima. Quello che si paga dell'acqua è il servizio, anche questo conviene sottolinearlo, perché l'acqua, in quanto appunto di per sé bene primario, per di più rinnovabile, non viene pagata, e non viene pagata né a Roma, né a Frosinone, né a Latina, né a Taormina e né a Milano, ovviamente, non si paga in nessun punto del territorio nazionale. Ma il servizio idrico, diversamente appunto da qualche leggenda metropolitana che circola, il servizio idrico è un servizio interrompibile. Guardate, non c'è nessuna norma avente forza di legge in Italia che vieta al gestore del servizio idrico di interrompere il servizio nei confronti di un utente che non paga. Non esiste. E non esiste neppure nessuna norma in questo senso di tipo contrattuale, cioè nel contratto che noi abbiamo sottoscritto come ACEA con l'ente d'ambito, non solo non è scritto, ma è scritto l'esatto contrario, cioè è scritto che l'utente che non paga, per l'utente che non paga, ACEA ha la possibilità di interrompere il servizio. Sia chiaro che non è il mio divertimento interrompere il servizio a un utente che non paga. Io sono molto più lieto quando, anche per ovvi motivi economici, quando estendo il servizio, quando allaccio nuove utenze, non quando interrompo il servizio per morosità. Ma è altrettanto vero che, essendo la società, per le ragioni che vi dicevo prima, una società governata da leggi economiche e non è una onlus, l'amministratore di una società siffatta ha il dovere, diciamo, di recuperare con tutte le azioni che la legge gli mette a disposizione i crediti a fronte di un servizio reso all'utenza. Salto un po' naturalmente di palo in frasca. Sentivo parlare di rateizzazioni. Beh, intanto volevo dirvi che non è un obbligo la rateizzazione da parte dell'azienda. Da parte di nessuna azienda non sta scritto da nessuna parte che noi dobbiamo fare le rateizzazioni. Ciò nonostante ne facciamo tantissime di rateizzazioni. Noi ne facciamo tantissime, dimostrando, diciamo, sensibilità nei confronti delle utenze che non possono obiettivamente pagare. Però permettetemi, e non è uno sfogo polemico, io rimango sempre abbastanza sorpreso, diciamo, di fronte a utenti che lamentano la difficoltà di pagare la bolletta. Allora, al netto di casi come le perdite, conguagli tariffari, eccetera, eccetera, la media dei consumi su questo territorio viaggia intorno a 150-200 metri cubi all'anno. 200 metri cubi all'anno significano all'incirca una bolletta da 300 euro. Se noi facciamo un confronto con altri servizi pubblici a rilevanza economica, tipicamente l'energia elettrica e il gas, per quanto riguarda l'energia elettrica siamo a metà. Sto parlando di media nazionale. La media nazionale è circa 2700 kWh moltiplicata per 0,2, insomma, all'incirca parliamo di 500-600 euro anno per quanto riguarda l'energia elettrica. Per quanto riguarda il gas, naturalmente è differenziato se uno il gas lo utilizza solo per la cottura cibi o lo usa anche per il riscaldamento. Nell'ipotesi che uno lo utilizza anche per il riscaldamento e non ha la stufa a legna, parliamo di ben oltre 1000 euro all'anno. Quindi rimango sempre molto sorpreso se uno paga il gas e l'energia elettrica e poi non paga l'acqua. Vi assicuro che, perché faccio questo mestiere da molti anni, poi sentirete dall'accento, non sono neanche di questo territorio, ho lavorato in tutta Italia, spesso e volentieri non è una generalizzazione, spesso e volentieri però sull'acqua è più una questione culturale. Io vi cito solamente un dato, la morosità. Noi come Acea oggi abbiamo, diciamo, al netto delle cessioni, cartolarizzazioni, al netto del credito nei confronti della pubblica amministrazione che fa storia a parte, noi abbiamo 78 milioni di euro al 30 giugno del 2015 di morosità nei confronti dei privati. Il 70% di questo credito è nei comuni fuori dalla cintura di Roma e circa il 30% a Roma. Naturalmente a Roma si concentra il grosso della popolazione, no? Noi abbiamo un bacino di circa 3.700.000 abitanti, a Roma ce ne sono 2.700.000. Questo cosa sta a significare? A Roma noi gestiamo il servizio dal 1935, a Roma gli utenti sono stati abituati a pagare. Spesso, non dico a Cerveteri, faccio un discorso a livello generale come avevo anticipato, spesso la gente, l'acqua, era abituata a non pagarla. Quindi io ho ascoltato con il silenzio tutti gli interventi, vorrei avere la stessa cortesia. Spesso, ripeto, senza sottacere i casi singoli di difficoltà sui quali noi siamo aperti e disponibili alla rateizzazione pur non avendo alcun obbligo, spesso e volentieri è una questione culturale. Dunque, sulle fatture dopo la scadenza, che ricordo che qualcuno ha sollevato il problema, avete perfettamente ragione. Avete perfettamente ragione, siamo stati a nostra volta vittime di una situazione incresciosa, nel senso che attraverso una gara a evidenza pubblica avevamo appaltato questo servizio a un operatore privato e l'operatore privato, soprattutto nella cintura fuori Roma, è stato in grossa difficoltà. E quindi il recapito non è avvenuto, diciamo, in maniera ottimale. Il problema l'abbiamo risolto, nel senso che gli abbiamo tolto l'incarico e oggi questo servizio viene fatto da Poste Italiane. Sull'acqua potabile vi posso assicurare che quello che distribuiamo è acqua conforme allo standard di legge. Lo standard di legge è quello contenuto nel decreto legislativo 31 del 2001, che è un decreto legislativo di derivazione comunitaria, quindi è utilizzato, diciamo, in tutta Europa. Noi eseguiamo col nostro laboratorio di analisi campionamenti e analisi sull'acqua potabile secondo una frequenza che è stabilita dal decreto che vi ho appena citato e naturalmente i controlli vengono fatti anche dall'USL, che per quanto riguarda l'acqua potabile è l'ente di controllo. Per quanto riguarda i depuratori, anche in questo caso voglio rassicurarvi che i depuratori in questo territorio funzionano e funzionano bene. Anche qui, diciamo, la dimostrazione sta nelle analisi, nei campionamenti analisi che vengono fatte da Acea. Uno può obiettare, diciamo, che questa affermazione è un po' troppo partigiana, visto che sono il presidente di Acea, ma anche in questo caso i controlli vengono poi fatti dall'ARPA Lazio, che attestano, diciamo, una conformità dello scarico ai limiti di legge. Conguagli tariffari è un tema che è difficile veramente da spiegare, e quindi, perché è molto tecnico, però vi posso assicurare che la metodologia tariffaria, qui come altrove, qui non è solamente nell'ambito Lazio centrale e Roma o a Cerveteri, è in tutta Italia così. La regolazione tariffaria per sua natura, e non entro in un dettaglio tecnico che vi annoierebbe e poi appunto eccessivamente specialistico, per sua natura la regolazione tariffaria genera di per sé conguagli. in particolare i conguagli tariffari 2006-2011, anche in questo caso, non sono stati stabiliti da ACEA. I conguagli tariffari 2006-2011 sono stati stabiliti nel 2014 dalla conferenza dei sindaci del Lato, sulla base, diciamo, di una metodologia tariffaria nazionale. La tempistica di recupero di questi conguagli tariffari, che ammontano a circa 70 milioni di euro, è stata invece disposta dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico. E la tempistica è stata di 6 mesi. Qua, come dire, possiamo aprire, diciamo, tutta la discussione che vogliamo, se è troppo corto o troppo lungo, ma sta di fatto che questa è una tempistica stabilita da un ente dall'ente regolatore, a cui naturalmente ACEA è del tutto estranea. Quindi ACEA si è limitata a recuperare conguagli tariffari la cui entità è stata stabilita dalla conferenza dei sindaci, in un arco temporale di recupero stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico. Se avete voglia di approfondire la materia, quello che vi sto per dire è contenuto all'articolo 31 e 32 della delibera 643 del 2013 dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico. Letture presunte. Non è un reato fare le letture presunte, nel senso che è una metodologia di fatturazione assolutamente prevista dalla normativa di riferimento e applicata, vi assicuro, da tutti i gestori a livello nazionale. Quello che non deve succedere è che siano eternamente presunte. Quindi normalmente, diciamo, dovrebbe essere che in un anno vengono fatti 4 cicli di fatturazione. La fatturazione è, per le utenze domestiche, trimestrale. A fronte di 4 cicli di fatturazione, 2 sono presunti e 2 sono attraverso letture effettive. L'utente naturalmente può pretendere la fatturazione sulla base di fatture sempre effettive, in questo caso ce lo deve comunicare. Se vi è una difficoltà, io naturalmente vi ho detto subito che non sono qui per una difesa d'ufficio di ACEA, quindi prendo per vero quello che mi dite. Se vi è una difficoltà nel comunicare le letture ad ACEA, è questo qui è qualcosa su cui ACEA, che è il primo operatore italiano dei servizi idrici, è il 7° operatore a livello mondiale dei servizi idrici, ha l'obbligo di migliorare. E questo me lo prendo come impegno, naturalmente. Ma ci tenevo a precisare che non c'è nessuna illegittimità nell'azione che facciamo. Ho sentito parlare di onere di perequazione, difficile anche, di difficile comprensione, e ci avete ragione, ma anche qui noi l'onere di perequazione ce l'hanno imposto a nostra volta, e vi farà sorridere, ma l'onere di perequazione, che è indicato in tariffa come componente tariffaria UI1, ci è stato imposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, ed è una componente che viene fatturata agli utenti del servizio idrico a sostegno delle popolazioni colpite qualche anno fa dal terremoto dell'Emilia. Quindi anche qui può far sorridere, poi fino a un certo punto, che parliamo di un dramma nazionale, ma noi questi soldi li chiediamo all'utente per poi versarli alla cassa conguaglio del sistema elettrico, quindi per noi non è, come dire, componente di profitto questa componente qua. Onere di perequazione o componente UI1, è una barzelletta anche dirlo, ma è così. La bolletta da 13 pagine è incomprensibile, anche qui avete tutte le ragioni del mondo, ma anche qui vi dico che fate male a prendervela con ACEA, nel senso che questa bolletta è singolarmente, perché evidentemente ha fallito nei suoi scopi, questo modello di bolletta è stato imposto a tutti i gestori nazionali, è uguale in tutta Italia, questa bolletta qui è stata imposta ai gestori nazionali ancora una volta dall'autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico. Sia chiaro che io delle 13 pagine ne avrei fatto volentieri a meno, perché anche, potete ben capire, anche per una ragione di costi, però quella ricchezza di informazioni che sta dentro nella bolletta mi confermate quello che io pensavo da tempo, che in realtà si traduce in qualcosa di difficile comprensione per l'utente, ma non ho la possibilità di modificarla in alcun modo, in alcun modo. Sentivo prima parlare di difficoltà, diciamo, di accessi al web, quindi al sito internet di Acea. Prendo, do per scontato quello che voi mi dite, però ci tenevo solamente a rappresentarvi che noi abbiamo mensilmente 70.000 contatti col nostro sito, quindi verificheremo naturalmente, diciamo, eventuali difficoltà e la natura di queste difficoltà, ma insomma vi prego di credermi, essendo i sistemi tutti informatizzati, che noi al nostro sito abbiamo mensilmente 70.000 contatti. Deposito cauzionale. Il deposito cauzionale è vero, io non so Velletri, quindi anche qui faccio una considerazione generale, però è un tema che mi è stato sollevato anche da altri cittadini in altre amministrazioni, che sollevavano il problema. Io il deposito cauzionale l'ho già pagato, può essere, anche qui do per scontato quello che mi dite, però certamente non l'avete pagato ad Acea, e vi assicuro altrettanto certamente il deposito cauzionale che è stato pagato ai comuni, lascio stare Cerveteri, altri comuni, non è stato trasferito ad Acea. Nel passaggio della gestione questo deposito cauzionale non c'è stato trasferito, quindi noi di deposito cauzionale degli utenti non abbiamo un euro. Noi abbiamo provveduto a fatturare il deposito cauzionale essendo nostra facoltà. Attenzione, non è un obbligo. Noi non eravamo obbligati, ve lo dico per trasparenza. Vi ho detto il rapporto che voglio avere con voi. Mentre ero obbligato ai documenti di fatturazione, non ero obbligato a fatturare il deposito cauzionale. Però era una facoltà. Quindi quello che abbiamo fatto è qualcosa di assolutamente legittimo e comunicato con assoluta trasparenza all'ente d'ambito, talmente legittimo che l'abbiamo scritto e comunicato all'ente d'ambito. Cosa serve il deposito cauzionale? Serve in parte, minima parte, come paracadute per l'azienda nei confronti della morosità che su questo territorio, prima vi dicevo le cifre, è tutt'altro che irrisoria. Quindi è una garanzia che l'azienda si prende nei confronti degli utenti rispetto a un tema che è delicato come quello della morosità. Prego.
Faccio una domanda velocissima, no? Da ingegnere come lei, uomo di numeri. Mi verrebbe da dire che se c'è una grande morosità, probabilmente quelli che sono morosi non pagheranno né la bolletta né il deposito cauzionale. Non so. No.
Sì, questo qui è una caratteristica nazionale che vale, diciamo, non solo per il servizio. Prego. No, non ce l'ha chiesto Europa. L'ironia la trovo fuori luogo, perché l'ho anticipato io, è una possibilità che l'azienda ha esercitato legittimamente sulla base di una delibera dell'autorità per l'energia elettrica e il gas. Non c'entra l'Europa, non ho mai parlato d'Europa. È una possibilità che l'azienda ha legittimamente esercitato in virtù di una delibera che mi dava la possibilità e non l'obbligo, quindi massima trasparenza e lealtà, data dall'autorità per energetica, gas e servizio idrico. È vero quello che dice il sindaco, ma cioè, se vogliamo essere trasparenti fino in fondo, Allora vi dico un'altra cosa che nessuno ha rilevato, perché è talmente specialistica che non potete neppure averla colta. Io vi dicevo che la morosità che la tariffa è una tariffa regolata sulla base del principio della copertura integrale dei costi. Ebbene, tra i costi, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas riconosce anche il costo della morosità. Questa morosità è il 3% del fatturato. Siccome noi abbiamo un fatturato di 500 milioni all'anno, lo dico in cifra tonda, 5 per 3 è 15, vuol dire che questa componente tariffaria pesa per 15 milioni di euro ogni anno. E naturalmente chi la paga? Quelli che... Sì, vabbè, ma cioè, ripeto, una polemica fuori luogo. Okay. Ma questo, come dire, però mi stupisce anche lo stupore, perché, come dire, anche in Italia pagano le tasse quelli che continuano a pagarle, no? Cioè, quindi c'è una componente che non le paga e che continuerà a non pagarla, quindi non è solo limitato al servizio idrico. Veniamo al rapporto con l'utenza, che mi sembra essere, come dire, l'argomento più delicato. Noi abbiamo sostanzialmente tre canali di contatto con l'utenza. Noi abbiamo un numero verde per i servizi guasti, che è attivo 24 ore su 24, abbiamo un numero verde per i servizi commerciali e poi abbiamo un sito internet dove peraltro si possono anche fare una serie di operazioni, chiamiamole di sportello, tipo volture e quant'altro. I numeri sul sito web ve li ho detti, siamo in circa 70.000 contatti mese. Per quanto riguarda invece il servizio idrico commerciale, nel 2014 i nostri operatori hanno lavorato 370.339, diciamo, chiamate. Il livello del servizio è nel 2014 l'80%, che vuol dire che su 100 persone che chiamano, 20 rinunciano. Parliamo di dato medio su base annua, naturalmente è abbastanza variabile nel corso dell'anno. Questa percentuale di rinuncia è in alcuni mesi di forte carico di telefonate è scesa anche a sotto il 70%, nei mesi più fortunati siamo saliti a, come percentuale di rinuncia siamo stati superiori al 30% nei mesi più sfortunati, nei mesi più virtuosi, chiamiamo così, questa percentuale di rinuncia è stata del 6%, questa è, diciamo, la variazione su base annua. Come media siamo all'80%, è un dato medio rispetto a altri operatori, è un dato che non mi soddisfa e quindi è un dato sul quale è il servizio di call center è un servizio dove noi abbiamo il dovere di migliorare il nostro standard. Il tempo medio di attesa, parliamo della media di Trilussa naturalmente, il tempo medio d'attesa su base annua è 2 minuti e 59 secondi, tempo medio, naturalmente poi c'è chi nei periodi più fortunati risponde dopo 5 secondi, nei periodi meno fortunati ci sta un quarto d'ora, questo è la media, però insomma mi sembrava comunque un dato significativo da segnalarvi. Per quanto riguarda invece il servizio di segnalazione dei guasti, che è un servizio, ripeto, attivo 24 ore su 24, l'anno scorso sono state lavorate 248.267 telefonate. Quando vi do questi numeri, perché naturalmente tutto questo è sotto sistema informatico e quindi noi registriamo ogni telefonata, 248.000 telefonate con un livello di servizio fortunatamente superiore rispetto ai servizi commerciali, che è del 90%, anche il tempo d'attesa è di meno di 2 minuti a livello medio. Ci tenevo a dare questi numeri, ma non mi sottraggo alla critica, cioè nel senso che sono anch'io convinto che, come peraltro vi ho detto, che su questo punto abbiamo la necessità di migliorare e migliorare molto la qualità del nostro servizio. Sono depuratori, presunte posto occasionale, la bolletta, referendum. Io, come dire, non mi sentirei di aggiungere altro, anzi mi chiedo scusa per essermi dilungato un po' troppo, ma ero anche numerose, diciamo, le segnalazioni che sono state portate alla mia attenzione. Naturalmente se i colleghi su qualche caso specifico, naturalmente che il Presidente non conosce e non può conoscere, se i miei colleghi che si occupano invece di gestione operativa e di investimenti vogliono intervenire, naturalmente credo che sia gradito il vostro intervento. Grazie.
Grazie. Io prima di passare la parola un attimo, che finiscono prima loro, no? Sì, no, le risposte, ecco, io volevo la risposta, se era possibile capire se per queste persone che hanno questa difficoltà, e ovviamente il dolo c'è, quindi, però ecco, non hanno possibilità magari di pagare, se c'è una possibilità per riavere l'acqua, insomma, magari anche rateizzando, visto che non è obbligatorio, però visto che è un servizio che fate, insomma, sarebbe opportuno.
Cioè, io nei confronti...
E poi, aspetti, le faccio anche l'altra domanda, e se è previsto un impegno che poi sembrerebbe anche... diciamo le difficoltà che abbiamo anche con gli operatori commerciali, visto che di sabato e domenica manca sempre l'acqua, e sembrerebbe, da quello che si sente dire, che la colpa dovrebbe essere di quelle pompe che stanno giù a via Pertini, quindi un impegno affinché appunto vengano sistemate definitivamente, perché succede che noi operatori commerciali sono operatori commerciali, come ce ne stanno tanti altri, che il sabato e la domenica rimaniamo senza acqua e perdiamo quei pochi soldi che già guadagniamo, perché siamo in un paese che purtroppo non è tanto fiorente sotto il punto di vista commerciale, per cui ecco, sarebbe importante che questo intervento, questo impegno sia preso da parte della CEA.
No, io volevo dire questa storia delle radizzazioni, sostanzialmente io la vedo come una sorta di reciprocità. Lei citava poco fa che diciamo per scelta, per carità, legittimissima, avete scelto di richiedere un deposito cauzionale. Dice, non è che ve l'ha imposto, vabbè, al di là del sarcasmo, l'Europa o un ente superiore. No, lei dice, io per cercare di tamponare ovviamente il costo della morosità abbiamo deciso, diciamo come paracadute, di definire questo e di richiedere quindi un deposito cauzionale. Una sorta di reciprocità sarebbe una scelta magari a favore dei cittadini, laddove, per carità, non è che siete obbligati a chiedere le rateizzazioni, ma magari a concederle sì.
Rispondo volentieri a lei e al Presidente.
La risposta dovrebbe essere sì, le concediamo o no, senza che ci dice non vogliamo tampollose o troppo giuridiche.
No, ma guardi, nessuna risposta colosa. Tra l'altro l'avevo anche già detto, noi di rateizzazioni, pur senza l'obbligo, ne concediamo a migliaia l'anno, quindi le ho già risposto, migliaia l'anno, ma valutiamo caso per caso le situazioni. Io tendenzialmente, dopodiché, come dire, possiamo anche magari su certi casi avere atteggiamento più benevolo, diciamo, ma rispetto a colui che ruba l'acqua, perché attenzione, perché poi usiamo i vocaboli giusti, cioè colui che si attacca abusivamente alla rete dell'acquedotto in Italia si chiama furto ed è condannato, vi assicuro che ne ho assistiti molti e poi vengo chiamato a testimoniare eccetera. Ne ho assistiti diversi, diciamo, di processi di questo tipo. Di solito si Ecco, quindi io di fronte a queste persone io tendenzialmente la rateizzazione non la faccio, quindi le rispondo con molta chiarezza. Vengono valutate caso per caso, non ho alcun obbligo, ciò nonostante le facciamo, perché l'azienda non vuole essere l'esattore, non siamo Equitalia, con tutto il rispetto diciamo per Equitalia. Riteniamo di essere un'altra cosa e quindi le rateizzazioni ne facciamo a migliaia l'anno.
La testimonianza prima di qualcuno che parlava, che le diceva che una bolletta di 1.500 gli chiedevano 1.000 euro subito, non mi ricordo ora esattamente. No, aspetti, mi consenta. Quindi il problema sostanziale non è come, è quanto rateizziamo. Cioè la formalità della rateizzazione, sì. Cioè un anno e mezzo, 6 rate, 5 rate, guardi, lei citava l'Agenzia delle Entrate, cioè, addirittura anche il fisco ora prevede le rateizzazioni, tant'è che se le arriva un avviso bonario lei va sul sito e lo rateizza automaticamente, cioè senza bisogno neanche di chiederlo con il call center. Quindi la risposta che deve dare ACEA, non certamente lei in qualità di presidente, ai cittadini, è proprio di cercare di dare risposta alle loro esigenze per riavvicinare un colosso come siete nei confronti nostri. Perché? Perché da una parte io posso immaginare pure che, e questo me lo consenta, che gli investimenti sì, li fa ACEA, ma li fa ACEA con i soldi nostri. Cioè non è che li fa ACEA con i fondi di chissà chi, io l'ho sempre citato perché il sindaco ci ha sempre tenuto e ci tengo anch'io a dire che ACEA sta investendo, ma vediamo un po' che non investa, cioè mi sembra paradossale, copriamo le morosità, copriamo gli investimenti e poi ci ritroviamo invece che su stupidaggini come rateizzazioni, come su magari... Prego, prego, scusa.
No, io credo che... Cioè... Noi qui, oltre a essere diciamo parte che si fa da tramite fra i cittadini e ACEA, no? Siamo anche un'amministrazione pubblica, no? Quindi credo che abbiamo l'obbligo non solo di chiedere ma anche di capire se si possono fare delle cose insieme. Per esempio mi chiedo, noi abbiamo un'amministrazione che ha fatto un grosso investimento sui servizi sociali, no? E abbiamo una serie di nuclei che sono seguiti. Immagino che, a parte che so che voi avete un fondo... per di solidarietà, noi come amministrazione e come consiglio comunale penso che siamo disponibili anche a capire se si possono fare dei percorsi insieme. Per esempio immagino, che ne so, la persona morosa che però magari è assistita da noi anche con... cioè non so se in qualche modo il comune si può fare, non dico se garante, cioè se si possono trovare delle forme di collaborazione in maniera tale che noi non vogliamo solo essere i portatori delle polemiche o delle lamentele, vorremmo anche fare la nostra parte se possiamo, perché se noi abbiamo un cittadino e c'è un problema noi lo rappresentiamo. Quindi volevo lanciare da questo consiglio comunale aperto, sennò diventa uno scambio di domande e risposte interessantissime. Io stasera ho capito tante cose che non avevo capito mai, quindi insomma ha fatto sicuramente per me molto utile, però volevo trasmettere all'azienda che il comune, capisco che è complesso perché voi non è che potete avere un approccio diverso o comuni diversi, questo è ragionevole, però sapete, da parte nostra c'è la disponibilità anche a fare una parte se necessario, non so di che tipo, ok? La penso come il presidente su chi prende e chi scarica, cioè chi fa l'azione di forza, no? E crea un danno alla comunità, secondo me non deve trovare poi delle agevolazioni. Però al di là di questo, spesso il moroso, i dati che lei ha dato confermano il concetto culturale, è numerico, non è che si può interpretare, è numerico, però devo dirle che questo è un momento storico in cui una parte di quella morosità non è, sarà culturale, ma una grossa parte della morosità è pure quello che veramente probabilmente non riesce a avere i 100 euro, quindi ecco, volevo dirvi che da parte nostra, oltre a un confronto, c'è pure la disponibilità di elaborare i progetti che possono consentirvi magari di dire questo cittadino... potrebbe non rateizzare, no? Perché non è un pagatore certo, però magari il comune può fare la sua parte, per esempio mostrandovi che è una persona aiutata, non lo so, insomma, ecco, sto parlando senza avere idee chiare, però volevo darvi la disponibilità anche a fare dei percorsi insieme.
Mi consenta l'ultima cosa, che è una cosa tra l'altro importante, vabbè Presidente, no, diciamo nel rapporto di scambio, che la maggior parte, il 90% dei cittadini che chiedono la rateizzazione non la chiedono in funzione della bolletta, diciamo del compenso annuale che devono pagare a Acea, ma la chiedono in virtù di servizi ricevuti da Acea, perché ricordo che quando siete entrati voi, diciamo l'Acea ha preso il servizio, le bollette per 2 anni non sono mai arrivate e non si sapeva a chi richiederle, sono arrivate dopo 2 anni e per carità vorrei vedere che non fossero rateizzate almeno quelle. E anche il servizio che avete ricevuto voi dall'appalto a evidenza pubblica che avete dato per la postalizzazione delle bollette che comunque si trasforma in un disagio per la collettività. Cioè io non è che contesto quasi il Ministero Acea, ma contesto il rapporto che ha nei confronti della città, nei confronti dei singoli cittadini. Alla fine non si parla soltanto di numeri percentuali o di valori, si parla che dall'altra parte, dalla parte di là della cornetta, c'è un individuo, una persona che ha bisogno di qualcosa di concreto, che può essere una rateizzazione, che magari può essere una sospensione, una dilazione maggiore, qualcosa che dovrebbe essere interpretata e dare una risposta immediata ad un'esigenza maggiore. E l'unica cosa, permetto che io non concordo sulla sua disamina, anzi le faccio i complimenti per come l'ha fatta, su un'unica cosa, lei ha detto, ha citato che le bollette dell'Enel e del gas non c'è la stessa, sempre riferito alla... al mancato pagamento, diciamo che nel gas non è proprio così, diciamo anche lì c'è ci sono dei mancati pagamenti da parte della gente, è più facile ottenere la rateizzazione, i call center rispondono meglio, il servizio è più veloce e soprattutto ci sono molti meno disservizi rispetto ad Acea. E ecco perché il cittadino oggi non siamo qui a discutere dell'Enel o del gas, perché comunque il gas arriva a tutti sostanzialmente, anche se poi per i morosi viene sicuramente interrotto e non erogato più, però il servizio non è capillare, è preciso. Abbiamo un ufficio qui a Cerveti che tra l'altro ci andiamo, la rateizzazione ce la fanno e la propongono direttamente loro. Cioè, neanche la dobbiamo chiedere, noi la proponiamo, la propongono loro e la otteniamo. Quindi voglio dire, il rapporto oggi la forte critica dei cittadini, e questi sono una parte di quelli diffusi sul territorio, lo citava anche il consigliere Ridolfi, di tutte quelle, i ricorsi, le mancate risposte, sono tutte questioni che lasciano e che creano una forte distanza tra il cittadino, che è poi l'utente che paga da una parte gli investimenti per se stesso, e dall'altra parte la CEA che quasi un ministero e viene vista come un'entità astratta. Ecco.
Allora no, se mi rispondeva alla seconda domanda, la prima mi ha risposto giustamente, la seconda e poi dopo passo.
Guardi, io rispondo a tutti dicendo che mi impegno a portare in azienda un'esigenza di un rapporto, chiamiamolo più friendly, con l'utente riguardo la rateizzazione. Questo è un impegno senz'altro che mi sento di prendere. Sulle utenze abusive rimango della mia idea che se uno ruba poi non ha diritto di chiedere, ma anche per una questione di rispetto nei confronti di quelli che non rubano.
Sì. Ho fatto la domanda tanto per capire se c'era una possibilità, visto che sono cittadini
senza acqua.
Però è giusto, io sono dell'idea di quello che dice lei, insomma concordo.
Vabbè.
Ecco, però ecco, pure noi cittadini, ad esempio che lavoriamo, cioè voglio dire, quando il sabato e domenica, io glielo assicuro, faccio il commerciante, come lo fa Luigino Bucchi, rimaniamo senza acqua, noi perdiamo soldi. Domani la CEA non è che ci guarda in faccia o ci guarda in faccia l'Enel, comunque ci richiedono, a noi chi ci risarcisce, per esempio. Allora io adesso non sto qui a contestare per creare il problema di un eventuale risarcimento, però
intervenire su quella pompa che spesso e volentieri si spegne. Io non credo, non so quanto può essere questo investimento, però penso che un impegno si può prendere in quel senso. Consigliere Ridolfi.
Sì, io guardi, non ripeto, io faccio questo, è l'unico lavoro che so fare, lo faccio da molti anni e l'ho sempre interpretato così. Sono, vi assicuro, molto impegnato, ma andare sul territorio e sentire le esigenze della gente credo che faccia parte dei miei doveri, quindi vengo, se mi invitate vengo volentieri. Credo che il sindaco Pascucci potrà darmi testimonianza del fatto che non ha dovuto insistere con me per portarmi in consiglio comunale questa sera, e vi posso assicurare che sapevo bene che non mi avreste, come dire, accolto con il mazzo di rose, e quindi ciò nonostante, ripeto, sono venuto perché ritengo mio dovere ascoltare quelle che sono le difficoltà e provare a risolverle. C'era un altro, prego.
Allora, io vorrei riportare un attimino a quello che in effetti è sostanza di questa riunione. Noi non andiamo assolutamente a condividere chi fa percorsi di morosità, chi si allaccia abusivamente o quant'altro. Noi chiediamo semplicemente a CEATO 2 un percorso di trasparenza. Se io utente, come le ho fatto vedere tutti i ricorsi, stanno qua e non avete mai risposto, se io utente contesto una bolletta, non mi potete staccare il servizio se non prima di avermi dato una risposta. È molto semplice, non è che c'è da girarci intorno. Qui ci sono raccomandate, oltre che fax è fatto, e il signore che parlava dello sportello del cittadino lo gestisco io, quindi me ne assumo la responsabilità di 250 proteste fatte che non arrivano risposte, nonostante raccomandate un giudice e quant'altro. Noi viviamo semplicemente che il buonsenso di dire, allora ci ha scritto un utente, contesta quella bolletta, andiamo a vedere i presunti consumi di quell'utente, facciamo una verifica tecnica, se l'utente ha delle responsabilità glielo comunichiamo e deve pagare, e poi dopo io, siccome sono gestore, decido se ti voglio venire incontro, ratezzare o non ratezzare. Ma la risposta ci deve essere, voi non date risposte, questo è il problema, non date risposte, perché a queste centinaia di persone che allegano documenti e quant'altro, voi non avete dato risposta, e qui parliamo questo, una a caso, una bolletta di 8.043 euro e un'altra di 1.586 euro, cioè immaginate, queste sono due persone anziane, pensionati, che se vedono arrivaste due bollette. A me, quando è venuto a trovare, mi ha detto, Luciano, dice, io mi sono messa a ridere, se no morivo di infarto. Voi non avete risposto, questo è il problema che vi chiediamo, solamente una maggiore attenzione, una risposta corretta. Scrivete, mandate un vostro tecnico, fa una verifica, se quella persona ha commesso un atto illecito deve essere punito, ma se quella persona nell'ambito dei suoi consumi, che voi potete fare telematicamente nell'arco dei 2 anni, 3 anni precedenti, ha sempre consumato 50, 100, 200, 300, gli arriva una bolletta di 8.000 euro, credo che pure voi siete in grado di dire che ci sarà un problema, ci sarà la tubatura rotta all'interno della sua abitazione privata, ha delle responsabilità individuali private, ci sarà la tubazione rotta all'esterno, ci saranno delle responsabilità che potrebbero essere condivise o se responsabilità semplicemente vostre, lo dovete far sapere, dovete rispondere alla gente. Il problema principale che si sta scatenando è che voi non rispondete alla gente, a prescindere, questi sono i risultati, non c'è altro. Noi non vi chiediamo di fare niente più del dovuto, ma semplicemente chi vi contesta una bolletta ha da parte vostra giusto rispetto, deve avere una risposta, ma non una risposta come fate, 3-4 risposte sono arrivate, avete scritto per noi la verifica e i consumi sono regolari, quando quell'utente ha pagato sempre 50-60 euro gli mandate una bolletta a 500 euro, rateizzazione, un altro problema, se voi mandate le bollette in ritardo, un pensionato o un dipendente come me che si può togliere mensilmente 200 euro per pagare la bolletta e voi gli mandate la bolletta dopo 2 bimestri, 3 bimestri e si trova 600 euro, che sono i suoi reali consumi, in quel mese ha difficoltà a pagarla perché il budget familiare consentiva 200 euro da investire sull'acqua. Quindi questa pure è una responsabilità di tutti. Bene, allora quando mandate una bolletta fuori da quelli che sono i termini vostri, quantomeno rateizzategliela e basta. L'utente paga però vuole pagare e vuole avere anche delle risposte. Grazie.
Grazie, prego Presidente.
Rispondo su questo tema dicendo che rispetto alla tematica di diciamo, sospendere il servizio per morosità a fronte di un reclamo che non è stato evaso, ha perfettamente ragione. È una cosa inaccettabile. Se è così, è inaccettabile. Tanto per essere proprio così trasparenti fino in fondo, volevo anche rispondere a quel signore che sollevava una questione delicata della restituzione degli oneri di depurazione. Anche qui mi perdonerete, ma faccio un po' di storia perché la cosa va spiegata. Fino al 2008 era perfettamente legale fatturare il corrispettivo di depurazione a fronte di impianti di depurazione o inesistenti o non funzionanti. Era previsto dalla legge Galli, quindi dalla legge 36/94, e aveva lo scopo di andare a costituire un fondo per costruire gli impianti di depurazione. Questa norma contenuta nella legge Galli, con sentenza della Corte Costituzionale 335 del 2008, è stata ritenuta illegittima. E quindi dal 2008 in poi, se vi sono fatture riferite a un servizio di depurazione che non è svolto, questa fattura è una fattura illegale. Giusto per essere trasparenti, quindi io non posso adesso entrare nel caso singolo che non conosco, ma se è così, per cortesia segnalatecelo, perché la fattura si annulla e viene riemessa, perché la fatturazione dei corrispettivi di depurazione non può più essere fatta in assenza di impianti di depurazione. Una signora mi parlava di mappe, di degli impianti eccetera. In un mondo ideale dovrebbe essere così, cioè quando subentra il gestore precedente consegna le mappe degli impianti. Semplicemente queste mappe non esistono, quindi non ci sono a Cerveteri, non ci sono a Roma, non c'è da nessuna parte. Purtroppo il servizio idrico sconta tra le tante cose anche questa, quindi vi è una difficoltà da parte del gestore, qualsiasi gestore, a capire che cosa c'è sottoterra. Noi lo stiamo facendo attraverso un sistema, un GIS, un sistema informativo territoriale, e attraverso la quotidiana gestione degli impianti, però vi assicuro che non è una cosa né semplice né rapida. Ecco, tanto per rispondere alle domande, la signora si stupiva per la cartografia che non c'è, non stupitevi, non c'è né qui né da nessun'altra parte, insomma, non esiste la cartografia, è qualcosa che naturalmente i gestori stanno con molta fatica ricostruendo. Sull'ubicazione dei contatori, anche questo è un bel argomento, nel senso intanto che noi gestori abbiamo assunto il servizio acquisendo gli impianti che erano di proprietà comunali e ci siamo presi, come dicono dalle mie parti e forse anche qui, quello che passava al convento, non è che potevamo scegliere. I contatori spesso e volentieri stanno dentro la proprietà, all'incirca oggi è il 30-40% la percentuale di contatori ubicati all'interno delle proprietà private. Quando noi realizziamo nuovi allacciamenti chiediamo che il contatore venga messo all'esterno per comodità di tutti, per comodità anche di lettura e quant'altro. Credo di non avere altro da aggiungere, insomma.
Passo un attimo la parola all'assessore Mundula e poi all'ingegner Martino, se non sbaglio.
Sì, molto, buonasera, molto brevemente, perché tanto i temi sono stati toccati anche con molto approfondimento, però mi corre l'obbligo di portare anche la mia testimonianza, visto che insieme al sindaco sono l'assessore di riferimento e quello che probabilmente passa la maggior parte del suo tempo in contatto con i vari referenti ACEA per quanto riguarda le problematiche. Sicuramente devo riscontrare anch'io che c'è un grosso divario tra quella che è l'area tecnica e l'area commerciale. Con l'area tecnica c'è una buona collaborazione, ci sono problemi, ma non, anche qui voglio dire che i suoi colleghi non li nascondono, nel senso che quando ci sono si affrontano e si cercano di risolvere, ma con sicuramente una ottima collaborazione. Sul fronte commerciale effettivamente ci sono grossi problemi e stasera credo che la maggioranza delle segnalazioni siano emerse chiaramente. Quindi su questo non aggiungo altro, perché credo che su questo vada fatto un lavoro approfondito di, tra l'altro credo Presidente che sia forse opportuno anche ricordare ai cittadini che attualmente stanno subendo un disagio per una chiusura dello sportello di Cerveteri per circa 2 mesi e mezzo, 3, ma perché questo comporta un cambiamento abbastanza profondo di quella che è già la gestione dei rapporti con l'utenza per l'implementazione di un nuovo sistema. Credo che sia importante farlo presente, perché questo dovrebbe in qualche modo aiutare a migliorare questi rapporti commerciali, cioè stiamo subendo un grosso disagio oggi e forse su questo avreste dovuto lavorare un po' di più sulla comunicazione e credo che anche la segreteria tecnica operativa ve l'abbia fatto notare, però con l'obiettivo che ci debba essere un profondo cambiamento nel rapporto con l'utenza. Una cosa che ci terrei che ci deste una risposta, perché la stiamo sollecitando da tempo, un'ultima lettera di sollecito dei nostri uffici tecnici è partita qualche giorno fa, è relativa al problema che è stato sollevato anche da un'amministratrice di condominio delle attestazioni degli imbocchi in fogna. Attestazioni che ci risulta essere un compito, un onere a carico di ACEA, che dovrebbe essere lei a gestire. Oggi purtroppo, memori di un'usanza che ci siamo trovati, cioè che la gestiva il Comune di Cerveteri, non ho capito per quale motivo, oggi gli sportelli ACEA rifiutano la domanda di attestazione di imbocco in fogna da parte degli utenti. Abbiamo scritto più volte, però al momento non abbiamo avuto risposta su questo tema, cioè per quale motivo lo deve fare il Comune di Cerveteri quando invece ci risulta che debba essere ACEA a rilasciare queste attestazioni. Ecco, su questo vi chiederei di darci una risposta anche nei prossimi giorni, insomma anche alle lettere che vi abbiamo scritto. Io direi che non ho altro da aggiungere, ecco, è semplicemente questi aspetti un po' che volevo sottolineare. Grazie.
Ingegner Martino, ha facoltà.
Buonasera a tutti, io penso che anche vista l'ora cercherò di affrontare alcuni temi pratici. Per quanto riguarda questa attestazione in bocca in fogna, per quanto so che ACEA si svolge il compito di misura delle quote, va e batte le quote e poi le restituisce a chi le ha chieste per eseguire l'allaccio in fogna, perché l'allaccio in fogna è onere poi del privato a realizzare. Ah, l'attestazione no, l'attestazione normalmente la fa il Comune, la fa a Roma il Municipio o il Comune, però approfondiamo e poi ne parliamo, è una questione tecnica. Riguardo varie problematiche che stiamo conducendo sul territorio, mi riferisco in particolare ai depuratori. Allora, sui depuratori abbiamo degli interventi in corso. I depuratori, come diceva giustamente il Sindaco e il Presidente l'ha confermato, sono nei progetti e nella manutenzione di ACEA. In particolare il depuratore di Cerenova sul depuratore di Cerenova sono in corso degli interventi, di fatto stiamo aspettando adesso che si sciolga un nodo autorizzativo e poi concludiamo i lavori. Sul depuratore di Cerie anche qui abbiamo presentato un progetto che dovrebbe essere stato approvato recentemente, quindi a questo punto sul depuratore di Ceri procederemo al bando di gara e alla realizzazione dell'opera. Recentemente ho partecipato a un'assemblea pubblica invitato dal Sindaco, a cui ho partecipato molto volentieri, perché abbiamo definito insieme con l'amministratore un percorso virtuoso per anticipare l'investimento sulla località ai terzi, in cui abbiamo inserito nell'ambito di un appalto in corso che si occupa di portare l'acqua alla zona di Brandosa, Santa Brigida e Tragliatella, in comune di Roma, a servizio anche del comune di Fiumicino, prolungare quella condotta di altri 8 chilometri per portarli poi ai terzi e all'altro serbatoio Spanora, se non vado errato. Quindi questo è già un percorso tracciato, c'è cioè una pista di variante approvata. Ovviamente i lavori dovranno seguire il loro corso, perché chiaramente non ha senso cominciare i lavori per la condotta per i terzi se non ho concluso i lavori per portare l'acqua a Tragliatella, da cui poi mi vado a innestare. Comunque, insomma, abbiamo definito un cronoprogramma che prevede che questi lavori dovrebbero essere conclusi, almeno per quanto riguarda i terzi, entro l'estate del prossimo anno. Per quanto riguarda le manutenzioni, e qui volevo fare un minimo di anche autocritica, perché poi sulle manutenzioni e sui tempi di intervento non è che ci nascondiamo dietro un dito, ci sono delle situazioni in cui non riusciamo a garantire dei tempi di intervento brevi, per cui ci sono delle situazioni appunto in cui interveniamo con tempi eccessivi. Per far fronte a questa problematica, parliamo di interventi di manutenzione sulle reti idriche. E per far fronte a questa problematica ACEA si sta dotando di un sistema del tutto nuovo, ha investito, tanto per rimanere in tema di investimenti, ha investito tantissimo in questo progetto, che dovrebbe avere adesso la prima tappa conclusa a fine settembre, con l'entrata in esercizio di un sistema informativo che ci consente di monitorare meglio le manutenzioni e garantire, attraverso delle imprese dotate anch'esse di sistemi informativi su cui tracciano tutte le loro manutenzioni, i tempi in cui intervengono, dal momento in cui intervengono al momento in cui chiudono l'intervento. Ecco, con questo sistema riusciremo a monitorare molto meglio lo svolgimento delle manutenzioni e ad essere tempestivi, perché a quel punto l'ordine di lavoro all'impresa è un ordine immediato, non dovrà passare attraverso pezzi di carta, come succede oggi, da un ufficio all'altro, ma sarà del tutto telematico. Questo a dirla a parole è facile, però è impegnato dal punto di vista sia organizzativo, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista culturale, sia ACEA sia le imprese, perché abbiamo ovviamente bandito una gara per le manutenzioni, una gara di 220 milioni di euro divisa in due lotti di 110 milioni di euro ciascun lotto. Su due territori abbiamo diviso lato in due, nord e sud, con due gruppi di imprese che svolgeranno questo servizio rispettivamente nella zona nord del lato e nella zona sud del lato, e ciascuno di questi raggruppamenti dovrà svolgerlo secondo queste modalità assolutamente trasparenti, assolutamente tracciate, con dei rischi di penalizzazione e di sanzione anche molto elevati, che si, come dire, progressivi, nel senso che nel momento in cui i tempi non saranno quelli garantiti dalla carta dei servizi e dal capitolato, le imprese chiaramente saranno penalizzate, come lo sarà ACEA nel momento in cui appunto svolgerà queste attività al di fuori dei tempi stabiliti dalla carta dei servizi. Per quanto riguarda Cerveteri, quindi ho parlato dei depuratori, ho parlato dei terzi, voglio spendere una parola anche per la situazione del risanamento degli scarichi abusivi sul fosso Manganello, dove in accordo con l'amministrazione comunale, che ci ha chiesto di intervenire per risanare questa situazione, già abbiamo cominciato con uno scolmatore che sta a monte lì a via Settevene Paolo, e l'abbiamo realizzato entro fine agosto, lo finiamo, e abbiamo in programma di intervenire su questi allacci non a norma, di cui Acea non conosceva l'esistenza, ma si è messa a servizio del Comune per il risanamento, anche perché è un risanamento che poi si riverbera sui corsi d'acqua e sull'ambiente e quindi sul litorale. Altre situazioni critiche non mi sovvengono. La parte riguardante l'approvvigionamento idrico la lascio all'ingegner Bignami, che è il gestore della rete idrica.
Ho ascoltato con grande attenzione le parole dell'ingegner Martino, che in realtà insomma, mi confermano cose che ci siamo detti e ridetti, visti e visti in tante riunioni, quindi insomma non avevo motivo di dubitare che oggi le confermasse. E io sono molto fiducioso sulla tempistica, anche se, come ho detto quando stavamo ai terzi, ormai io tendo a non dare mai date perché spesso c'è inconvenienti dietro l'angolo. Insomma, noi eravamo partiti dicendo che riusciamo a chiudere l'intervento ai terzi per dicembre 2016, io resto di quell'idea, poi se riusciamo a farlo per settembre 2016 abbiamo guadagnato 3 mesi, ben venga. Noi abbiamo 2 situazioni che ci riguardano indirettamente, non sono investimenti, però già che siamo qui volevo chiedervi informazioni. La prima riguardava il curatore del Sasso, su cui so che c'è un rapporto per far sì che venga, sì. Poi ho appreso oggi, però questo non so niente, quindi forse non è la sede, non so neanche se voi avete, che c'è un percorso in piedi tra RFI e voi per la tratta di acquedotto con cui viene fornito Campo di Mare, perché io ho una diatriba in piedi con RFI su una questione che si è rotta un pezzo di linea, ma non entro nel merito, voi non c'entrate niente. Ho scritto, ho avuto una corrispondenza con RFI che mi ha risposto oggi, dice, il caso ha voluto oggi, non perché venivate voi, è un'altra questione, dicendomi noi stiamo lavorando perché la rete passi ad Acea. Volevo capire, già che siete qui, se è una cosa che RFI me l'ha buttata un po' là, diciamo così, blandamente, o in realtà c'è qualcosa di concreto, perché noi abbiamo ovviamente un grosso problema sul Campo di Mare, e quindi pensare che un domani gli interlocutori possiate essere voi, a me personalmente mi rincuora, rispetto a RFI che fa i treni, insomma, mi sembra che è curioso che debba parlare con RFI di come fa arrivare l'acqua ai cittadini, però insomma, ecco, quindi già che ci sono aggiungo questa domanda, ma perché la notizia mi è arrivata questa mattina.
Però, allora,
deve spegnere un attimo.
Ha detto molto, quindi io mi limiterò a poche osservazioni anche vista l'ora. Allora, riguardo, parto subito sul discorso delle ferrovie, che era l'ultima domanda del sindaco. Allora, noi abbiamo avuto dei contatti con le ferrovie che volevano cedere questi acquedotti, non è soltanto questo acquedotto, diciamo, che del Sasso che va verso Civitavecchia, ma ce ne sono anche altri, e RFI chiaramente dice non è il nostro mestiere. Allora, dicevo, quindi loro ci hanno chiesto di prendere questi impianti. Allora, nel caso specifico, che dicono non è il loro mestiere fare gli acquedottisti, chiaramente loro vogliono fare i ferrovieri, soltanto che abbiamo preso in esame l'acquedotto in questione di Civitavecchia, come lo chiamano, soltanto che questa condotta che parte dalle sorgenti sin da Manziana arriva giù dalla stazione di Furbara, ha una diramazione che va a alimentare Campo di Mare e poi va verso Civitavecchia alimentando anche Santa Marinella, è posato praticamente adiacente alla linea ferroviaria, ma attaccata alla linea ferroviaria. qua sotto al piede, quindi intervenire per la manutenzione di quella condotta richiede praticamente delle particolari attenzioni e il permesso delle Ferrovie dello Stato. Quindi abbiamo detto, quindi poi sta all'interno dell'area di proprietà non cedibile ovviamente delle Ferrovie dello Stato, e quindi abbiamo detto, guardate, no, una condotta in queste condizioni che sta in una situazione che anche intervenire per ripararla va fatto con particolari criteri di sicurezza, perché stai lavorando a un metro e mezzo da dove passa il treno, non è fattibile. E poi sta nella proprietà, tra l'altro ci sarebbero anche dei problemi secondo me proprio patrimoniali, perché sta, è una proprietà ferroviaria. Sì. Quindi sì, ci sono dei problemi proprio patrimoniali, in quanto gli impianti che noi gestiamo, li gestiamo impianti del comune, gli impianti ci devono essere consegnati dal comune, quindi in ogni caso il percorso per prendere in gestione degli impianti di un ente terzo, come le ferrovie o come può essere un consorzio, è comunque deve prevedere l'assunzione della proprietà da parte del comune, che poi ce li passa a noi in gestione. Quindi quello è un impianto che probabilmente è un impianto demaniale gestito da RFI, dovrebbe essere sdemanializzato, passato al comune e il comune poi lo dovrebbe consegnare.
Scusi se le faccio questa domanda
prego.
Banale, ma siccome noi stiamo tentando di fare un intervento che sposterebbe una grossa fetta della condotta del nostro territorio su un terreno adiacente che probabilmente è anche di proprietà comunale, mi chiedo, si può ragionare a lotti, cioè se il comune riesce a chiudere l'accordo RFI lo prende e poi lo passa a voi, anche se voi poi non ci avete l'altro pezzo verso Civitavecchia, cioè si può ragionare anche a lotti o no? O solo quando tutto.
Prego. Ecco. Allora, visto che abbiamo fatto il rilievo degli impianti, la questione è abbastanza complicata, perché il tratto che stanno ricostruendo è una diramazione dell'acquedotto che viene da Manziana, che all'altezza di Furbara viene verso praticamente campo di mare, e che è alimentato però dall'acquedotto che alimenta poi tutto il resto dell'acquedotto che va verso Civitavecchia. Questo allora non è abbastanza complicato, perché poi dopo come questa condotta, come l'alimentiamo? Il problema sarebbe allora a questo punto che uno dice benissimo, si valuta se è possibile alimentare campo di mare completamente dalla nostra rete, perché già abbiamo costruito una condotta attraversando anche la ferrovia e l'autostrada per arrivare fino a loro. Il problema, non vi nascondo, è anche il fatto che campo di mare è un posto dove utilizzano pesantemente la rete che hanno per l'innaffiamento di tutte le proprie, cioè le aree demaniali, quindi hanno dei consumi elevatissimi soprattutto nel periodo estivo, e usano l'acqua potabile e fare altre cose, e quindi è un carico che metterebbe in crisi la rete di Cerveteri, il resto della rete di Cerveteri. Quindi se loro dovrebbero, l'ideale per noi sarebbe che si dovrebbero avere una rete potabile alimentata da noi e avere la rete per uso innaffiamento da dove vogliono. Perché è un percorso difficile, però questo è un percorso che se mettiamo in crisi poi Cerveteri non credo che sia il caso. Allora, peraltro noi abbiamo dato una fornitura per venire, un incremento della fornitura per dare soccorso nella situazione a causa dei lavori di ricostruzione di quel tratto di reti di condotta delle ferrovie che tardava. Allora, detto questo, c'è anche il problema che noi abbiamo detto che loro avevano anche un problema che a volte avevano un problema di sforamento dei limiti dei parametri di potabilità. Quindi noi abbiamo fatto un ragionamento inverso, abbiamo detto se avete bisogno di avere un piccolo quantitativo d'acqua per rientrare nei limiti mediante miscelazione sull'acqua distribuita, siamo disponibili a farlo. Basta che lo chiedete.
La domanda che ho fatto, no, sono contento se mi dà tutti, però a me mi ha fatto capire come si gestisce il problema, quindi so qual è il prossimo step. Ora non voglio tenerla, perché No, ecco. La ringrazio, però capisco pure che sono le 10, quindi non voglio tenere.
Taglio una, ecco, rispondo soltanto a una, allora, a due domande. Una era diciamo le problematiche allora del sollevamento, in particolare Pertini. Sono in corso dei lavori per migliorare il sistema di telecontrollo e di il controllo automatico dell'impianto, in modo da evitare che si possano ripetere quei disservizi che ci sono stati all'inizio di luglio, che però devo dire che adesso nelle ultime due settimane non si sono più verificati. Però noi diciamo che entro la metà di settembre verrà completamente rivisto il sistema di telecontrollo e automazione dell'impianto. Infine, che mi sembra il punto più importante, poi chiaramente ricordo qui rapidamente che abbiamo rifatto tutti gli impianti di sollevamento del Comune nel corso di questi anni. Infine, Pian della Carlotta, e chiudo qui, abbiamo fatto le bonifiche per adesso delle parti più ammalorate che avevano continuamente danni. Da marzo, quando abbiamo completato questi primi interventi di bonifica, i danni che abbiamo avuto su quella condotta sono stati 5. Tenete conto che prima di questa bonifica i danni erano 5 a settimana, non 5 in 4 mesi, diciamo. Quindi ecco, sicuramente la situazione di Pian della Carlotta è decisamente migliorata. È chiaro che il miglioramento definitivo lo avremo col completamento della bonifica.
Grazie, io credo che possiamo. Ultimo intervento, Ridolfi, e poi chiudiamo perché e ringraziamo i vertici della CEA. Prego, consigliere Ridolfi.
La presenza in aula ovviamente che è stata importante, perché in azienda si vede anche da questo, insomma, quando si confronta con i cittadini, quindi sono rimasto soddisfatto soprattutto sull'ultimo intervento del Presidente, che ha dato la piena disponibilità e la verifica di alcune situazioni. Però siccome poi alla fine a me mi piace sempre guagliare, si dice, vorrei io un recapito telefonico messo a disposizione dal Presidente di un ufficio amministrativo che possa in qualche modo trasformare le parole di questa sera in atti concreti alla risoluzione di quelle problematiche stanno ferme e se è possibile risolvere. Quindi credo che si possa concludere questo incontro con un atto concreto che poi ci vedrà nei prossimi giorni con un contatto reale, fisico, telefonico con qualcuno delegato da lei a verificare tutte queste pratiche in sospeso. Grazie.
No, io prendo l'impegno di veicolare anche le richieste che sono arrivate questa sera, come è già successo le altre volte, per il tramite anche mio personale con ACEA, e magari di promuovere un eventuale incontro tecnico sulle questioni specifiche con l'azienda, magari invece col Presidente, che ci fa piacere vedere, però insomma pensiamo che abbia altro da fare, e con persone che ci possono consentire di risolvere le singole questioni. Questo dobbiamo fare noi, però. Possiamo.
Secondo me è del tutto inutile, nel senso che l'organismo preposto a verificare, diciamo, che l'operato di ACEA sia conforme al contratto esiste già, ed è la Segreteria Tecnico Operativa, che è l'organismo tecnico dell'autorità d'ambito. Quindi direi che è veramente assolutamente superfluo una commissione con il Comune di Velletri, con tutto rispetto, con il Comune di Cerveteri, con tutto rispetto, nel senso esiste già, semmai deve essere messa in condizione e quindi opportunamente stimolata dai sindaci per compiere le verifiche che legittimamente chiedete.
Grazie, allora chiudo. Allora io ringrazio i vertici della CEA e ringrazio i consiglieri comunali e vi auguro una buona serata a tutti. Grazie.
Grazie per la presenza.